passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Un solo cuore, un'unica.
Ci voleva oggi,
Ho i conati.
Perché i conati?
No, i conati di vomito, è la giornata più nera della Repubblica questa.
Ma è l'inno di un partito.
Ma che partito?
È l'inno di un partito, perché sei così? Perché fai così come al solito? Perché sei così scimunito? Perché sei scimunito? Ma sei uno scimunito, sei. E su queste note, cari amici della Zanzara, che si è aperto oggi a Roma il congresso del Movimento di Responsabilità Nazionale, su queste note, con queste parole che si è aperto, poi a un certo punto è intervenuto il Presidente del Consiglio Berlusconi, e Scilipoti e Berlusconi, in un'immagine straordinaria che potete cercare e trovare su internet, hanno cantato insieme l'inno italiano. Sente anche la voce di Scilipoti, e anche quella di Berlusconi. Si è andati avanti così per tutto l'inno, caro Parevo. Qual è il punto? Non ho capito. Perché che paese? Perché non si può cantare l'inno italiano.
Adesso te la dico grossa. Come
dimmela grossa.
Ma mi sta quasi, riesco a capire quasi di più Erpelliccia, guarda.
No, non dire stupidaggini. Su questa è la democrazia, il movimento di responsabilità nazionale, un partito. Ma Erpelliccia che cos'è? Ma non dire stupidaggini.
Scusate di essere uno lì travolto da questi.
Ma cos'è che non va bene nel congresso del movimento di responsabilità nazionale? Non ti piace il logo, il segno del Tao con la bandiera italiana? Cos'è che non ti piace? Magari non ti piacciono queste frasi di Scilipoti, sentiamole quelle sulle coppie gay.
Ma è tutto sbagliato, ma lo capisci, ora è una giornata come questa, ma perché un partito perde tempo per andare dal Danny DeVito italiano? Ma di che parliamo? Ma perché... con l'inno? Ma che roba è? Ma è una farsa! Ma neanche il miglior Vanzina sarebbe riuscito a scrivere una sceneggiatura simile. Vergogna!
Ma vergogna di cosa? Vergogna
ma
di
dai.
Che?
E questa sarebbe la democrazia.
È certo che la democrazia è la democrazia con tutti i suoi difetti, con tutte le sue propaggini, come dire. Comunque
stiamo vedendo la fine di Pompei.
Vabbè, tu sei fissato con queste
le
cose.
Ultime eruzioni del vulcano dell'antipolitica sono. Vabbè. Le ultime eruzioni del vulcano.
La cosa demagogica ultime. Della serata di Parenzo.
E tu sei qui a suonare.
Io suono l'arpa e mi diverto come un matto. Scilipoti,
se ti piace così.
E le coppie gay, sentiamo.
Come si può parlare di famiglia e vedere in televisione un uomo che parla di famiglia che dice pubblicamente di convivere con un altro uomo? Qual è la spiegazione che io posso dare a mio figlio per dire che quello è il punto di riferimento della famiglia? Come posso spiegare io a mio figlio come fa a procreare una coppia di fatto? Mi devono spiegare come faccio a sostenere la famiglia dicendo che il mio compagno è un uomo.
Spettacolare l'inno, questo lo dovrebbero mettere, lo dovrebbero affiggere, non so, in tutti nei manifesti di tutti i partiti che sono contro le coppie omosessuali. Come faccio a spiegare a mio figlio che due uomini non possono procreare? Come faccio?
Guarda, la cosa incredibile è che in tutti questi anni anche la neuropsichiatria, la psichiatria ha fatto dei progressi incredibili, e questi casi qui mettono in discussione anni e anni.
Vabbè,
di studi psichiatrici,
esageri come al solito.
Ma non esageri, esagero per nulla, ma ti rendi conto? Ma di che parla? Di che parla?
Parla della sua contrarietà alle coppie, alle unioni tra coppie omosessuali.
Non fare l'esegeta del nulla, l'esegeta del vuoto, l'esegeta del nulla sei diventato, l'esegeta
allora,
del nulla.
Allora, il padre di Carlo Giuliani, poi c'è, abbiamo un ospite... pronto, adesso te lo presento, ve lo presento. I nostri ospiti sono per definizione sempre importanti, ricordati.
Non è un responsabile, vero?
No, non è un responsabile, responsabile dopo, più tardi, più avanti, abbiamo tempo fino alle 21 e siete tantissimi a seguirci e rimanete fino alle 21 qui con la Zanzara. Il padre del signor Carlo Giuliani, te lo ricordi il signor Carlo Giuliani, no?
Ma certo.
Il padre del signor Giuliani, che si chiama Giuliano, come si chiama? Giuliano, come si chiama?
Giuliano,
Giuliani, esattamente. Una teoria particolare che il nostro amico Dab traduce in questo modo: ci sta prendendo anche lui per il culo, perché dice Carlo ha usato l'estintore per difendersi e il passamontagna per i lacrimogeni questa mattina da Alessandro Milan. Senti,
Carlo raccoglie l'estintore come gesto di difesa quando ha visto una pistola puntata da tempo che non è diretta contro di lui, perché lui non è nella visuale dello sparatore, e quindi ha una cosa completamente diversa, opposta.
Ma ad esempio il passamontagna, cioè l'idea,
ma il passamontagna
di...
ma tiravano il gas CS, ma lei l'ha mai preso un po' di CS?
No,
per vedere, ecco, ci provi. E quando vado in una manifestazione, tanto ne lanceranno purtroppo ancora, insomma, in qualche modo. È una cosa terrificante. E quella,
insomma, Carlo Giuliani, detto con tutto il rispetto che si deve avere in questo caso, si difendeva secondo il padre. Vabbè, sono cose vecchie, sono passati tanti anni ancora.
Ma è una cosa, io non sto qua a questo gioco di discutere su Giuliano, perché c'è un mordo di mezzo, quindi non mi interessa. La ricostruzione è stata fatta nei palazzi di giustizia, non mi interessa fare
vabbè. Comunque si sentono sempre le solite cose, e soprattutto ormai questa figura è diventata una sorta di eroe. Cioè non è che si può dire che era un ragazzo scalmanato che tirava addosso
ai carabinieri. Per me non era un eroe, però è morto.
Va bene, ecco. Laura Ravetto, buonasera.
Buonasera Crociani.
Come sta?
Buonasera Parenzo.
Come sta?
Buonasera cara. Brava la Ravetto, una brava
bene.
Persona. Ravetto.
Perché dice una brava persona? Laura Ravetto, una delle più belle deputate in Parlamento, si può dire?
Questo è vero?
Questo è vero, questo si può dire senza ombra di dubbio, no? Come dici?
Crociani,
no?
Complimenti per la sua esperienza cinematografica, tra l'altro. Le volevo fare i complimenti pubblicamente, è stato
che
bravo.
Ho fatto? Io non sono nemmeno non mi sono nemmeno palesato in quel caso, semplicemente.
Ma ha prestato la tua voce.
Ho prestato la mia voce in un film di Gipi, come sapete. Vabbè, comunque, grazie.
Qui siamo già,
siamo
molto
già
bene.
Che
complimenti a Bubucci.
Io ho detto che una delle più belle, anzi forse una delle più belle parlamentari, sempre in grande forma, sempre
se
in
volete vi lascio soli.
No, sempre in grande forma,
se si veste. Vi lascio soli, se vi disturbo.
Sei un cretino.
No,
si veste sempre all'ultima moda con vabbè, comunque questa è la mia impressione. Così.
Io mi vesto in maniera classica, non all'ultima
moda. Ma sempre all'ultima moda, ha sempre dei capini un po' ricercati, diciamo la verità. Comunque,
sì, non come un cazzo integrato della Fiom, diciamo.
Vabbè, ma questo qua
ma
non è
ma... sono sciocchezze che può dire solo Parenzo. Comunque,
appunto, cioè io volevo fare tra l'altro un complimento, non è che volessi. Comunque,
vabbè, me ne vado se volete. Mettiamo la musica del Titanic.
Sottosegretario ai rapporti col Parlamento. Parenzo, tu sai che cosa significa i rapporti col Parlamento? Spero di sì.
Io credo che quello sia un ministero fondamentale per le sorti del paese, e non so neanche chi sia il ministro, francamente.
Come non sai nemmeno chi è il ministro? Chi è il ministro?
Ma mi pare che questa cosa me l'abbiate già chiesta. Sapete benissimo che il ministro è Iovito.
Ha ripetita
io, sa che è ministro lui, lo sa.
Lui sa che è ministro ed è anche un ottimo ministro, Parenzo.
Ma gli avete telefonato per dirgli che è ministro? Sì, avvisarlo, magari a prendere un caffè.
Com'è che non si sente mai? No, c'è una teoria, perché uno potrebbe anche dire...
Ma perché vedi, c'è questa percezione errata, che mi stupisce che anche voi così...
Che uno deve apparire per forza in televisione.
Che
uno deve apparire per forza,
no? Un politico esiste nel momento in cui si palesa televisivamente o in altri, insomma, canali di comunicazione.
Ma anche qualche dichiarazione.
Il politico esiste anche dietro le quinte, il ruolo nell'ambito del Ministero dei Rapporti col Parlamento, un ruolo che necessita di estrema riservatezza. E
come estrema riservatezza?
Dovrebbe essere come i servizi segreti, che fa?
No, perché dice estrema riservatezza?
Beh, perché comunque secondo me commentare per esempio no chissà magari si esaminano i provvedimenti che escono dal Consiglio dei Ministri, ma si sa magari anche che cosa verrà discusso, perché ci sono i cosiddetti preconsigli, quindi necessita di un'attitudine, diciamo, di lavoro estremo e di una comunicazione differente. Non è come altri ministeri dove magari è richiesta più, ecco, diciamo, la visibilità. E poi non ritengo che un politico
è un ruolo sotto traccia, dice lei, un ruolo sotto traccia.
Sì, è comunque un ruolo determinante e strategico.
Lei dice.
Comunque lui sa che è ministro. Questo
vabbè, dai, adesso Parenzo esagera, come al solito, esagera. Dice semplicemente quello.
Il mio vito è cosciente di essere ministro.
Però voglio dire.
Ma non ho neanche visto mai una dichiarazione.
Tutti i giorni lavora tantissimo per questo, quindi non credo.
Ma una dichiarazione non ho mai visto. Il mio vito una volta dichiarato.
Ma non è che si vive solo con le dichiarazioni.
Aveva un altro ruolo, Parenzo. Comunque non pensavo di essere stata invitata per fare l'avvocato.
No, assolutamente.
Il ministro però aveva un altro ruolo. Addirittura è stato il capogruppo nel PDL, quindi era di tutta evidenza che
era un altro ruolo, certamente più visibile.
Di comunicazione più,
comunque, Parenzo, diciamo adesso, senza che la signora Ravetto commenti, non le volevo detto commenti, ma secondo te andrebbe abolito sto ministero? Secondo me sì, non serve a nulla. Questa
non
mia
non oggi,
ieri. Vabbè, discorso chiuso.
Allora, lei lo sa che senza il ruolo di questo ministero, i calendari, la discussione con il presidente della Camera e del Senato sui calendari d'aula, le presenze dei sottosegretari,
ma basta una mail per questo, basta uno
non credo che sia
no
così.
Lei dice di no,
che per esempio quando un provvedimento esce dal Consiglio dei Ministri, poi quando deve essere trattato nelle aule, prima in commissione, molto spesso i provvedimenti toccano diverse competenze, no? Sono provvedimenti ad esempio che toccano sia la competenza degli interni che la competenza della difesa. Bisogna calibrare, capire chi li seguirà, chi sono di effettiva pertinenza. Le assicuro che è un ruolo molto delicato,
molto delicato. Va bene. Senta, lei sa di essere alleata di Scilipoti, sì?
Sa che credo anche che sia uno dei ministeri più antichi della
Poi vedremo,
della
poi vedremo. Lei sa,
verificatelo, verifichiamolo. Però credo che sia uno dei ministeri più antichi.
Senta, onorevole Ravetto, lei sa di essere alleata con Scilipoti, che ha detto quelle cose sulle coppie omosessuali?
No, non dirle così, è una persona per bene.
Ma guardi, io la cosa che un po' a me stupisce, no? Adesso...
Ma lei se dovesse scegliere, scusi un attimo, adesso abbiamo il traffico, velocemente, che se dovesse scegliere di essere alleata con Scilipoti oppure con i radicali, che oggi, ieri sera, sono stati a cena da Berlusconi, chi sceglierebbe tra Scilipoti e Pannella?
No, guardi, allora, prima di tutto non è una questione di scelta, perché non è che...
No, ma lei personalmente.
No, io personalmente ritengo che sia assurdo che oggi Scilipoti e Cesario, che mi pare sia il suo collega, no, fondatore di questo movimento,
nonché
di
sottosegretario,
partito,
nonché
oggi siano da voi tutti altamente denigrati, ma quando erano stati candidati, ricordiamoci che Scilipoti è stato candidato nell'Italia dei Valori e Cesario nel PD, e nessuno diceva niente. Combinazione oggi devono essere oggetto di derisione quando effettivamente...
No, ma che derisione?
Sono politici, no? Erano politici prima.
Sì, ma io, va bene, d'accordo, però io le ho chiesto...
Mi ricordi che quando uno in qualche modo decide di supportare il governo in carica, a quel punto diventa una persona estremamente...
Vabbè, la risposta allora dopo il traffico. Lei chi sceglie? A chi si sente più vicina? A Pannella, che si è riavvicinato al Cavaliere, oppure a Scilipoti, che è già vicino al Cavaliere?
Solo cuore, un'unica idea.
Prendi di campagna, fra poco faremo questa preghiera agli spiriti celesti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Sai chi è questo signore, Parenzo?
Questo si chiama uso politico della religione.
Era il padre spirituale di Scilipoti, dei responsabili, vabbè, convocato al congresso per dire una preghiera. Però adesso non te la prendo adesso, perché uno non può dire una preghiera in un congresso. Guarda che poi si...
Ma dai, è un uso politico, il sequestro di Dio.
Adesso ci si rivoltano contro tutti quei credenti che dicono denigrate le cose.
Tutt'altro, proprio perché ho rispetto dico che hanno fatto un sequestro di Dio. Proprio perché ho rispetto, proprio perché sono religioso.
Però non c'è accordo,
della religio.
Non c'è accordo con gli ultrafascisti di Saia, Scilipoti non li voleva oggi,
no, meno male,
la signora Cannizzaro, eccetera eccetera. Va bene, questa è la Zanzara, 800 24 00 24, in collegamento dalla sua macchina, dalla sua autovettura, Laura Ravetto, PDL, sottosegretario rapporti con...
Sì, devi precisare che non sto guidando io,
no, ma non si preoccupi, nessuno
al telefono mentre guido, cosa che
dalla sua autovettura di stato,
la sua autovettura di stato come sottosegretario, o sbaglio? L'auto blu, ma non c'è niente di male avere l'auto blu.
Non
ma
è un reato.
Non è un reato fino a prova contraria, o sbaglio?
E nella specie non è così, non è questa la situazione.
Non è questa, allora dica di no.
Però
no, non sono
dalla... anche essere, nella specie non sono su un'auto blu. No.
Non è su un'auto blu, benissimo. Ma
sarà grigia,
è d'accordo,
marone.
È d'accordo col fatto che i sottosegretari e ministri. Ai sottosegretari e ai ministri sono stati praticamente esentati dal taglio dello stipendio come da dipendenti pubblici?
Allora, prima di tutto, forse lei non sa che i deputati hanno partecipato più di chiunque altro al contributo di solidarietà.
No, ma io sto parlando di un'altra cosa.
Però sì, no, ma io l'ho capito, le rispondo anche su questa cosa. In più che sono stati tagliati 6 miliardi,
sì.
No, sì, insomma, quindi stiamo parlando di cifre enormi nell'ambito dei ministeri. Le dico cosa penso.
6 miliardi
io.
Di che, scusi?
Io sono convinta.
No, ma 6 miliardi, che 6 miliardi sono stati tagliati, non ho capito.
Beh, nell'ultima manovra sono stati tagliati 6 miliardi di euro.
Alla
tutto questo.
In generale, lei dice.
La spesa dei ministeri, insomma, le sembra poco.
Ah, la spesa dei ministeri, vabbè comunque.
Le sembra poco.
Ma è un'altra cosa.
Io personalmente ritengo, e anzi in questo senso credo anche che mi attiverò in modo concreto, che vada aperta una riflessione sull'opportunità di adeguare lo stipendio del parlamentare rispetto a quello del parlamentare
cosa.
Europeo.
Le ho
quindi
chiesto un'altra cosa.
Sì, no, l'ho capito. La risposta è che secondo me possiamo aprire una riflessione su ridimensionare gli stipendi dei parlamentari.
Vabbè, ma quello d'accordo. Io ho chiesto, siccome il Tesoro ha detto che non siete dipendenti pubblici, dunque lo stipendio dei ministri e dei sottosegretari...
Ho capito, il Tesoro avrà fatto questa valutazione perché non vedrà l'applicazione legislativa, secondo me però si può arrivare allo stesso risultato diminuendo anche a noi lo stipendio per altre vie. Secondo me, quindi se la domanda è, lei lo farebbe? E la risposta è sì, io lo farei.
Attraverso un altro metodo, dice lei.
Sì, assolutamente, ma le spiego perché lo farei. Perché non amo che si cavalchino onde populiste e antipolitiche, sì. Però è anche vero che noi dobbiamo mettere in piedi qualche cosa per diminuire la distanza che si è creata tra la figura di parlamentare e il cittadino.
Comunque,
bisogna
ministri...
che il cittadino ricominci a fidarsi del parlamentare, e se questo serve a dare più fiducia, facciamolo.
Ho capito, intanto nei fatti
a me possono levare tutto. Io personalmente l'ho già dichiarato in più di una sede, io potrei assolutamente impegnarmi a fare questo lavoro anche
gratis.
Sì, il tema vero è che poi però non veniamo a dirci che la politica poi domani la
allora perché non dai beneficenza? Perché non dai beneficenza al suo stipendio?
Io ho scelto di fare esclusivamente, pur potendo ancora esercitare come avvocato, per non avere nessuna ragione di conflitto, penso di essere una delle pochissime che ha deciso di fare,
solamente il parlamentare.
E neppure
benissimo, benissimo. Allora, tra Pannella e Scilipoti,
non voglio finire. E
meglio Ravetto di Ghedini.
Scusi?
No, meglio
Ravetto di Ghedini, forza Ravetto!
No,
meglio Ravetto di Ghedini.
Questo.
Però mi scusi, allora Ravetto, adesso dobbiamo.
Potuto terminare, ritengo che la beneficenza vada fatta sempre. Comunque, naturalmente, non credo che vada dichiarata in radio, siete d'accordo? Quindi,
no, certo.
Di quello che ha. Se, ripeto, però, la domanda è: secondo lei potrebbe essere dimensionato l'emolumento?
Sì, lei dice di sì.
Sì, assolutamente.
Senta,
sì.
Ravetto, ma l'indicazione di Berlusconi.
Una riflessione, però, su tutti i livelli della politica.
Va bene.
Perché poi mi fa sorridere pensare che ormai l'accanimento sia sul parlamentare, la figura del parlamentare.
Ho capito.
Però insomma, facciamo un ragionamento ad esempio sui commissari delle autorità allora.
Benissimo, senta, però mi dice una cosa, Berlusconi che le ha detto quando l'altro giorno la Camera, ieri credo, ha parlato di televisione, del modo in cui ci si confronta con gli avversari, tra virgolette, me lo dice?
Sì, praticamente c'era l'assemblea del gruppo, io ero nel mio cantuccio, tranquilla, rilassata, ascoltavo il discorso del Presidente, a un certo punto ho fatto un balzo sulla sedia, perché effettivamente il Presidente ha iniziato a parlare, ha introdotto il tema della comunicazione e ha detto, la Ravetto per esempio, lì insomma un attimo di, insomma c'erano 300 persone, no, però ha detto, è stata brava, aveva argomentazioni di merito, però secondo me non era ascoltava un po' troppo, dava un po' troppo corda diciamo all'avversario, bisogna in qualche modo dimostrare un maggiore
cioè doveva scuotere la testa quando parlava con gli avversari, quando parlavano gli altri.
Effettivamente il messaggio
messaggio che voleva mandare era: state attenti, perché se poi vi inquadrano mentre sta parlando l'avversario e in qualche modo...
Non sento più niente, la richiamiamo dopo il giornale radio. Berlusconi che bacchetta la Ravetto sul modo in cui fa comunicazione durante le trasmissioni. Lezioni di comunicazione, a tra poco. Siamo qui di nuovo con la Zanzara. 800 24 00 24. Sei pronto, Parenzo? Sei pronto?
Siamo pronti fino alle ore 21 e a allora, combattere come leoni.
Parti col tuo editoriale di questa sera, vai. L'editoriale di oggi dedicata a una decisione presa. Non vi scandalizzate, non vi fermate alle parole, ai tecnicismi. Una decisione presa dalla Corte Costituzionale oggi. Parenzo.
Cari amici della Zanzara, oggi la Suprema Corte, la Corte Costituzionale, altrimenti detta la Consulta, ha detto no a parlamentari e sindaci, alt al doppio incarico. E allora, cari amici, è giusto fare l'elenco, cari amici della Zanzara, di tutti coloro i quali hanno il doppio incarico. Il mio affetto va al sindaco di Catania, il signor Stancanelli. Il mio affetto va al sindaco di Brescia, al signor Paroli. Il mio affetto va al sindaco di Molfetta, il signor Azzolini. Il mio affetto va al sindaco di Viterbo, tal Marini. E il mio affetto va al sindaco di Afragola, tal Vincenzo Espoli. Tutti uomini con il doppio incarico, cari amici della Zanzara. Allora a questo punto ci sono solo tre parole da dire a questi cosiddetti signori: a casa subito, a casa subito.
Ecco, questo è l'editoriale demagogico di Parenzo, che in questo caso devo dire condivido, e l'elenco è molto più lungo. E la cosa comica è che questi signori, sindaci di città oltre i 20.000 abitanti, tentennano. Alcuni dicono: beh, proviamo ancora qualche scappatoia, dobbiamo decidere, eccetera eccetera.
Uno di quelli che
hai citato, il signor Stancanelli, sindaco di Catania, nonché praticamente dallo stesso periodo, cioè dire dalla...
che sono salito su un taxi e mi sto riascoltando. Salve, siamo in diretta sulla radio, posso salutare il signor Cruciani?
No. Chi è il simpatico tassista che ci sta ascoltando?
Come mamma mia? Mi odia lei?
No, assolutamente no.
Cruciani, abbraccia forte.
Cruciani è simpatico, ma ce l'ha un po' troppo con noi.
Con chi? Con i tassisti? Ma lei è impazzito, io vi adoro, vi abbraccerei forte, vi abbraccerei forte. Beh certo, vorrei che lavorassero tutti, guadagnassero di più, lavorare di più, non lavorare meno.
Vuol dire
no, che lavorare meno, tutt'altro.
Aspetta, che qua sta andando, abbassi un attimo la radio perché sennò facciamo l'effetto Lars.
No, però io voglio dire una cosa, caro Parenzo, l'elenco che hai fatto tu è provvisorio, abbiamo fatto solo 5 nomi, sono tutti del PDL. Ci sono altri sindaci, naturalmente. Il signor sindaco di Catania Stancanelli dice che ancora deve prendere una decisione nonostante il voto della Corte Costituzionale, la decisione della Corte Costituzionale. Ma lo sai perché? Perché al posto suo, al Senato, subentrerebbe un altro eletto col PDL nel 2008, che è però il signor Nino Strano, quello della mortadella, te lo ricordi, nel 2006?
Che ora è con Futuro Libertà.
Che adesso è con Futuro Libertà. Dunque, in realtà c'è il trucco. Molti tentennano e ancora non seguono le indicazioni della Corte Costituzionale perché subentra magari qualcuno che non è più nel PDL.
Piccoli giochetti da fine impero. Vergogna. Piccoli giochetti, trucchetti da fine impero. La lava li ha già sepolti tutti. La lava.
Vabbè. Stronzata di Parenzo delle 19:21, titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani. Le Nazioni Unite vogliono un'inchiesta sulla morte di Gheddafi. Intanto è giallo sulla sorte di Saif al-Islam, un altro dei figli di Rais. La NATO discute sul futuro della missione in Libia. Per Francia e Italia la guerra è finita, i dubbi di Londra, via quando i civili saranno al sicuro. L'Europa all'Italia, subito misure forti per sviluppo e riforme, giovani industriali, politici inerti, basta annunci, ora fatti, paese verso crescita zero. Intanto il decreto sviluppo resta bloccato dalle dispute nella maggioranza. Alfano, ci stiamo lavorando, ma non sarà la soluzione della crisi. Berlusconi al congresso del movimento di Scilipoti, nuovo attacco alle toghe, al CSM, poi propone una legge elettorale con le preferenze. A Roma, mini corteo pacifico della Fiome, si tina Piazza del Popolo, i metalmeccanici di Fiat e Fincantieri chiedono lavoro, diritti e no ai licenziamenti. Nel napoletano muore soffocata dal fango una ragazza investita dal nubifragio della notte. Roma si elenca le ferite, monumenti impraticabili, strade colabrodo.
Sai che non va la vita come ragazzo. Bene, bene, torniamo. 19:22. Non ti faccio cantare stasera, eh? 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, è sempre in linea con noi Laura Ravetto, eccoci.
Senti, buonasera, questa sera mi avete fatto a pezzi, cioè nel vero senso della
perché?
Parola.
Che abbiamo
5
detto?
Minuti, pausa.
Lo so, non lo dica a noi, non lo dica a noi, non lo dica a noi, non lo dica a noi. Allora, la frase di Berlusconi è stata questa. La frase di Berlusconi è stata questa. Leggo un'agenzia. Berlusconi boccia tra virgolette Ravetto. Brava, ma in TV scuoti di più la testa. Hai capito? Quando parla l'avversario dissenti. Berlusconi ha ragione o ha torto? Me lo dica sinteticamente.
Ma sì, allora, guarda, su certe cose ha ragione e altre cose non, secondo me non
ha torto.
Sono,
ha torto, lo dica, ha torto.
Non so se praticarle, le dico su che cosa
ha non so
ragione.
Se praticarle. Perché
ma
non può dire ha torto?
Se mi fate parlare, secondo me ha ragionissimo nel dire che non si deve dare del tu all'avversario. Io non lo faccio mai, o comunque l'altra parte politica, ma non tanto perché dà l'idea di così un'intesa, ma proprio l'idea di casta, un po' come scriveva oggi Aldo Grasso sul Corriere, anche secondo me dar del tu è veramente una cosa, ma non mi piace neanche quando lo fanno i giornalisti. Secondo me lei è professionale.
Lei è sicura di non averlo mai fatto?
No, mai fatto. Vabbè. Poi non so se qualche volta l'ho fatto sbagliato, ma non mi pare, non mi pare.
Su
no.
Questo ha ragione Berlusconi. Poi
ma le pare
poi
un tema di cui si deve occupare Berlusconi.
La testa. Secondo me lui il messaggio che voleva mandare era quando parla alla parte politica avversa, se voi non dimostrate anche con il linguaggio del corpo che non condividete, potrebbe passare il messaggio che condividete quello che dico.
Vabbè, ma è una follia questa cosa qua, eh?
No, non è una follia, però io personalmente, ecco, ascolto sempre con attenzione anche perché più ascolto con attenzione e più mi rendo conto che è facile smontare quello che dicono, sono sincera.
Beh, dunque, in questo Berlusconi sbaglia, in questo Berlusconi sbaglia.
Dico che sbaglia, dico che io personalmente, ecco, sì, non so se l'applicherò questa cosa, ci proverò, però io ho bisogno di essere concentrata su quello che dice la persona.
Dunque, Berlusconi, grazie, Berlusconi, grazie, però io voglio essere concentrata, dunque non scuoterò la testa, diciamo la verità, non scuoterò la testa. Ma Berlusconi, se ne fotte dei contenuti, è un combattente, vuole che uno stia là a fare una battaglia.
Sempre meglio scuotere la testa che abbassare la testa, giusto?
Vabbè, questo addirittura se lei avesse abbassato la testa, Berlusconi avrebbe detto a Ravetto, qui in televisione non te ci mandiamo più.
Il virgolettato esatto è Ravetto due
ma
punti.
Ma io sono sempre bella aggressiva, comunque, cioè non mi piego di fronte al nemico, questo volevo dire, no?
Allora, Parenzo, che dicevi su di cosa
no,
si occupa Berlusconi?
Di questa replica dell'onorevole Ravetto dovrebbe essere Ravetto due punti, caro Silvio, il corpo è mio e lo gestisco io. Nel
questa è buona, non è male questa qua, è buona.
Lei faccia le agenzie che vuole, tanto.
Ma no, le agenzie, le notizie.
Poi mi siete simpatici, vi lascio.
Scusi un attimo, però no, lasciamo perdere le agenzie, però non è male questa cosa, il corpo è mio e lo gestisco io. I movimenti del corpo, gli sguardi, di sentire o no, quello sono affari miei, Berlusconi, o no?
No, vabbè, allora, prima di tutto parliamo di un signore che ha inventato la televisione, quindi forse ne sa qualcosa più di me, di voi due, eccetera, quindi va senz'altro ascoltato.
Questo certo.
Quello sicuro.
I consigli, secondo me, sono tutti utili.
Magari un po' passato,
quando
no?
Inquadrata, no. Quando parlerà l'altra parte politica, io personalmente sarò sempre attenta perché, ripeto,
benissimo,
devo ascoltare per poter rimattere nel merito. Ecco.
Senta, le piace più pannello o scilipoti? Oh, però me lo dica, mi dica questa cosa in maniera chiara.
Chiara.
A me mi sta più simpatico pannella. Vorrei pannella più di scilipoti.
Ma io non li conosco a sufficienza da poter dire
politicamente,
ripeto, ritengo ingiusto che si aggredisca adesso sempre Scilipoti quando prima però non veniva toccato. Pannella, molte delle sue battaglie, alcune delle sue battaglie non le condivido, ma molte sì, e naturalmente da parte mia un grande rispetto.
Ecco, ma voi si sente più vicina politicamente a Pannella?
Un politico rivoluzionario.
Appunto, ma si sente più vicina politicamente a uno come Pannella o uno come Scilipoti?
Io mi sento più vicina politicamente a un uomo Berlusconi.
Vabbè, quello non c'è dubbio. Quello
sa va a San Dir.
Quello sa va a San Dir. Vabbè, ho capito, ma non è che c'è solo Berlusconi, non è che esiste solo Berlusconi nel mondo.
No, per carità, però obiettivamente diciamo che sono equivicina, ecco.
Equivicina. Ma lei
ma le sembra normale, sottosegretario Ravetto, che in una giornata come questa il presidente del Consiglio,
quello ieri è successo, però l'altro ieri anzi,
due ore di tempo per andare a quel congresso di quel fantomatico partito a cantare un solo cuore, un'unica idea.
Ma te lo dico io perché, te lo dico io perché, fermi.
Però possiamo dare un giudizio positivo, possiamo dare un giudizio negativo, possiamo discuterne. Parliamo di un movimento politico alleato
che vi serve per governare, vi serve per avere la maggioranza in Parlamento, diciamo la verità.
A tutti i convegni,
no, non è
a
vero.
Tutti i congressi, ma sì, no, guardi, no. Quando è proprio impossibilitato telefona. Se c'è un leader che
quello
va,
è vero, telefona appunto, ma la telefonata e la presenza è un'altra cosa. Poi scusi, però perché non deve essere sincera lei quando lo è Berlusconi? Le faccio sentire una cosa di Berlusconi di oggi, che lo dice in maniera...
Perché non devo essere sincera?
No, lo dice chiaramente, lo dice chiaramente. Guardi, le faccio sentire Berlusconi su,
perché
sul perché. Guardi, le faccio sentire Berlusconi su Scilipoti, che dice in maniera molto chiara, molto evidente: grazie ai responsabili siamo qua. Cioè, così dice: grazie ai responsabili siamo qua.
Grazie all'intervento dei responsabili, noi siamo riusciti a non andare in crisi, a mantenere questo governo e questa maggioranza. Ma non solo, da un male è scaturito un bene. I responsabili sono in accordo con noi su queste tre grandi riforme.
Un solo cuore.
Vabbè, insomma, quello è, lasciamo perdere le riforme che non c'è.
Scusate un attimo, non ho capito, perché noi da traditi dobbiamo passare per traditori. Io questo l'ho già detto anche in altre sedi. Cioè, noi avevamo 29 deputati eletti con noi.
Le faccio presente che il signor Scilipoti è stato eletto con l'Italia dei Valori.
Per buttare giù il governo. Allora, onestamente, adesso che uno.
No, ma lei deve dire ci serve, Scilipoti ci sei, io vorrei che fosse chiaro.
Ma di servire o no? C'è un gruppo di soggetti politici che hanno capito che questo è l'unico governo che può fare determinate riforme,
vabbè,
che può tenere il paese in una situazione.
Cioè, lei pensa che sia davvero così?
Ma scusi, di là, perdoni, ha presente che cosa c'è di là?
Vabbè, ma che c'entra
con
quello?
Per l'opposizione, ci troviamo in un partito dove se metti Vendola devi levar Casini, Casini devi levar Vendola.
Parenzo, commenta tu. Alto.
Se vi piace così, non è questo il punto. Almeno il Berlusca, nella sua infinita sincerità,
dei soggetti politici che fa valutazione politica.
Ho capito.
Qual è l'alternativa a questo governo?
No, guardi, l'unica immagine che mi viene in mente, è che Scilipoti è quello che fa la rianimazione bocca a bocca a un cadavere, cioè a una maggioranza che non esiste più, che è morta, e c'è uno che fa una respirazione bocca a bocca. Questo è.
Vabbè, queste sono le metafore di Parenzo. Io non sono d'accordo su queste cose, però sono un po'. Insomma, uno dovrebbe dire: Scilipoti potrebbe pensarla in qualsiasi modo, ma serve a mantenere la maggioranza parlamentare.
Certo,
questo è il punto.
Diciamolo.
C'è solo questo.
Come mai? Ma scusate, voi dovete spiegarmi.
Ma dica grazie, Scili. Grazie, Scili.
Come mai ritenete una cosa bieca?
No, non è bieca. Assolutamente io no.
Una maggioranza di governo.
Io no, Parenzo sì.
Avete giudicato in maniera bieca l'essere andati via dalla maggioranza.
No, guardi con me. No, Parenzo.
Gli spostamenti verso altri partiti che non siano il PDL sono definiti dalla maggior parte dei media come degli esercizi di libertà.
No, ma ho capito, lei ha ragione su questo.
Voler sostenere il governo e la sua maggioranza deve essere considerato un esercizio negativo.
Va bene, si deve rivolgere a Parenzo, perché i giudizi su Scilipoti eccetera li dà soprattutto Parenzo. Poi certamente il macchiettismo appartiene di più a Parenzo che a Futura Libertà, in alcuni casi.
A
però Parenzo. No, a Parenzo, scusa, a Scilipoti più che a Futura Libertà. Grazie all'onorevole Valetto, abbiamo la borsa. Grazie. Siamo qui, 19:36, 800 24, 00 24. Andiamo in provincia di Prato. Giuseppe, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Grazie. Allora, io volevo dire che non credo di essere un violento se dico
che ho un desiderio giorno dopo giorno sempre più irrefrenabile di prendere a sberle tutti e 900 erotti parlamentari e calci anche nel sedere.
Beh, insomma, lei non sarà violento, credo, però ha delle pulsioni abbastanza violente, o no?
No, io non credo che... No, perché la violenza, quando è fine...
No,
stessa,
prendere a calci qualcuno, che cos'è? Un esercizio di gioia,
ecco,
di comunione,
però,
che cos'è?
Sono 30 anni che ci usano violenza questi signori.
Ma di che sta parlando?
Ma che dici?
Sto parlando dei 900 che stanno lì dentro, a Montecitorio, a Palazzo Madama.
Non dica stupidaggini.
Usano violenza.
Usano violenza, che vuol dire?
Quando promettono in campagna elettorale delle cose e non le mantengono, usano violenza. Quando Parenzo dice fanno i giochini, quella è violenza, non sono giochini, è violenza. Approfittare, avere i doppi incarichi, avere il doppio vitalizio, avere lo stipendio più
doppio
alto
vitalizio, il doppio vitalizio
è una violenza nei confronti delle famiglie.
Il doppio vitalizio,
guardi,
per esempio in Campania, per carità, ma noi condanniamo queste cose, condanniamo gli eccessi.
Ma no, ma non c'è niente da condannare,
come
c'è da prendere
niente
a sberle qualcuno.
Vabbè.
Perché quando
cosa si risolve? Cosa si risolve prendendo a calci nel sedere o a schiaffi? Cosa si risolve? Me lo dica, cosa?
Si toglie la soddisfazione.
Ah, ecco, è uno sfogo, è uno sfogo.
Non se ne può più. E allora quando si dice, e quando si viene in televisione si dice le famiglie in Italia non arrivano a fine mese, poi si va all'incasso e si prende 15.000 euro al mese per tutti quanti sono 900, e non va bene, non va assolutamente bene.
Va bene, grazie.
Guardi,
Giuseppe.
Guardi, caro signore, io preferisco mille volte questa democrazia a Cuba, all'Iran, alla Siria, all'Arabia Saudita.
Oppure a qualcos'altro che immaginano questi signori che vanno in piazza. Alessandro da Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Una cosa, 30 secondi, poi le dico il motivo per cui ho chiamato. Non inviti più questi politici che ripetono solo la lezione, perché sono un po' noiosi.
Che cosa vuole che le dica?
Voi siete una trasmissione molto intelligente e molto interessante.
Ci proviamo ogni tanto a... così.
Vabbè, insomma, così. Sono un po' noiosi. Ma io ho chiamato per un altro motivo. Ho sentito quello che ha detto Parenzo prima. I delinquenti.
Parenzo.
Scusi.
No, non c'è problema.
I delinquenti nascono, crescono, vivono e muoiono come tutti gli altri.
Allora?
Dopo che sono morti se ne parla serenamente e si dice quello che erano dei delinquenti. Io vorrei che Parenzo mi spiegasse perché Carlo Giuliani è l'unico delinquente di cui non si può parlare, non si può offendere la memoria, gli si intitola un'aula del Senato. E niente, è intoccabile. Quindi lui vorrei che Parenzo mi spiegasse perché
non
se ne può parlare.
Non ha detto questo,
non è intoccabile, per me non è un eroe, ma non ne posso più di questo sacrilegio di un cadavere. Non ne posso più. State massacrando un cadavere.
Ma cosa c'entra?
Ma
sono gli altri che l'hanno fatto diventare un eroe, non c'entra nulla.
Sono gli altri che l'hanno fatto diventare un eroe, perché se fosse morto il carabiniere non sarebbe stato un eroe.
Per me sì.
Invece Parenzo è morto, è un eroe, mentre cercava di ammazzare un carabiniere.
No, ma Parenzo non ha mai detto che è un eroe.
Cercava di ammazzare un carabiniere ed è un eroe. Mi spieghi perché? Se lei mi spiega perché deve essere un eroe, io
ma non l'ha detto.
Non ho mai detto che è un eroe, non lo ritengo un eroe.
Non lei in particolare, le centinaia di migliaia di persone, di politici che in questi 10 anni lo hanno fatto diventare un eroe. E secondo me non c'è nessuno che abbia detto in maniera chiara che Carlo Giuliani, con grande rispetto per i suoi genitori che hanno sofferto un dolore incredibile, era uno che tentava di ammazzare un carabiniere, quindi, a meno che io ragioni in maniera strana, era un delinquente e non un eroe. Ecco, io
Alessandro, la ringrazio. Ferrero, nel famoso scontro con
Salvini. I cadaveri in questo modo.
Vabbè, si sono fatti dei paragoni tra quello che è successo durante il G8 e quello che è successo l'altro giorno.
Paragoni sbagliati.
Beh, c'erano due ragazzi con l'estintore. Diciamo che il paragone viene automatico. No, certo,
che a Genova l'ordine pubblico è stato gestito molto male.
Ecco, allora tu sei come uno di quelli che, come Ferrero, dice quello era un corteo attaccato. Allora è diverso, era un corteo attaccato.
Non sto dicendo questo, dico che per fortuna, grazie
intelligenza della polizia e questore di Roma, la situazione a Roma è finita.
Ma
in
c'era
un
anche
modo...
meno gente, dai, su, c'era meno gente, la situazione è diversa.
Si può dire che a Genova c'è un processo che dice che l'ordine pubblico è stato gestito male. C'è un processo che lo dice.
Ma non è, no, che non dice questo.
Sono delle persone condannate. Sì, alla fine sono delle persone condannate. In democrazia la polizia si può mettere sotto processo quando sbaglia.
Va bene, guarda che ti sento poco, aggiusta la tua situazione. Ti sento poco. Alessandro da Milano, buonasera.
Sì, pronto.
Dica.
Mi sente, no? Sono sempre quello di prima. No, io quello che dico, a Genova l'ordine pubblico è stato gestito male, può anche essere.
Sì, però adesso non riapriamo la cosa di Genova.
Ma è colpa della polizia, è colpa di chi è andato lì a spaccare tutto. Non rivoltiamo il mondo alla rovescia. Insomma, adesso che sia colpa della polizia, secondo me è colpa di chi è andato lì per distruggere tutto. Poi la polizia avrà fatto il meglio che poteva, ma i delinquenti sono quegli altri. Insomma, questo a Genova, come a Roma, come fra 10 anni. Insomma, no, non ribaltiamo le frittate.
Poi?
Basta, la saluto, complimenti, siete
bene,
bravissimi.
Grazie.
Però
Maurizio,
oggi Parenzo mi ha fatto arrabbiare.
Maurizio, provincia di Barletta, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, sarò molto telegrafico. Ho avuto il piacere di ascoltarti insieme a Parenzo qua a Bisceglie in una meravigliosa serata sulla presentazione del
grande libro. Bisceglie, grande Bisceglie.
Volevo il libro, ricordiamo il libro di Cruciani.
No, non ricordare nulla, fai parlare Maurizio.
Sì, volevo magari invitarvi a formare un movimento di opinione che forse già ci avete, sicuramente avreste tantissimi...
Tra poco faremo il manifesto della Zanzara, ma per scherzo lo facciamo, Maurizio, dica però, su.
No, niente, a proposito dell'onorevole Ravetto, sono d'accordo con un radioascoltatore precedente, insomma, ha ripetuto la lezione un po' a memoria, e poi, insomma, avere lezioni di economia su una... su un onorevole che sui giornali che di solito si leggono dai parrucchieri esce in una fiammante Ferrari, insomma.
Ma perché non ho capito, è un crimine uscire in Ferrari, non ho capito.
Però insomma ascoltare lezioni di economia da parte sua mi sembra un po'...
Ma veramente non abbiamo ascoltato nessuna lezione di economia, dove si trova lei Maurizio, che la sento male?
Pronto?
Sì, la sento bene adesso, vabbè. Luca da Vicenza, buonasera.
Sì, buonasera.
Luca, abbassi la radio per favore, abbassi la radio, spenga la radio.
Già fatto. Ascolti, volevo solo dire due cose per quanto riguarda l'onorevole Ravetto. Lei parla dei tagli ai ministeri per quanto riguarda 6 miliardi di euro, ma alla fine però questi 6 miliardi di euro qua sono tagli che vanno fatti ai cittadini, loro non ci rimettono niente.
Ma non c'entra niente infatti con i tagli alla politica, non c'entrava nulla con i tagli alla politica.
No, infatti questi 6 miliardi i ministeri che dovrebbero poi ricadere anche sui ministeri, sui loro stipendi, che prendono, che sono un fior di stipendi, non vanno a ricadere. Lei che ci voleva far vendere questa cosa qua come fossero tagli che poi vanno fatti a loro stessi come ministri.
No, infatti erano tagli generali che riguardano i ministeri.
Ma i tagli generali poi non vanno a toccare loro. Vanno
no, da quel punto di vista si è fatto molto molto poco, ogni volta si rimanda ad una commissione, le commissioni di verifica, eccetera, eccetera.
Adesso c'è la sentenza, cos'è, della Cassazione, che dice che loro non sono dei funzionari di Stato.
Ma non è una sentenza della Cassazione, comunque insomma.
Comunque voglio dire, loro non sono dipendenti dello Stato, ma sono persone elette, che tra l'altro non sono elette, ma sono nominate da qualcuno, e noi non abbiamo neanche il potere di decidere chi.
Vabbè,
e
non c'è più il taglio, diciamo, che era stato deciso peraltro doppio allo stipendio di ministri e sottosegretari, in quanto in posizione di vertice nel pubblico impiego. In questo caso, non essendo pubblici impiegati, non vedono il taglio. Grazie. Eccoci qui la Zanzara, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Parenzo, che stai facendo? Che sento un casino pazzesco.
No, sono in taxi.
Ancora?
Bordo,
ma quanto tempo stai sul taxi?
Terni, il mio amico Terni 5, l'ottimo, sì? Terni 5, che dice giustamente io l'ascolto ma lei è un cretino, e va benissimo, è giusto che sia così,
sì.
E sto andando a una cena dove mi hanno invitato, a questa cena sto cercando di prendere, ma so, una bottiglia di vino. Buonasera signora, buonasera, siete aperti fino a che ora? State chiedendo, allora faccio bene. Allora ci sentiamo tra 10 minuti magari, che finisco di fare due acquisti e
ma
poi,
non ci penso nemmeno lontanamente. Andiamo a sentire Nicola da Reggio Emilia, buonasera.
Nicola Porro, eh?
No.
Sì, buonasera. No, sono Nicola l'operaio,
Dica.
Non è Nicola Porro?
Ecco,
è Nicola l'operaio, che ha la stessa importanza di Nicola Porro.
No,
Nicola, dica.
È Nicola Porro che mi sta chiamando sotto. E lei sa che
Cruciani, lei ha aperto la trasmissione stasera con l'inno dei responsabili, giusto?
Sì.
O che dici l'ipoti. Io volevo solo dirle una cosa, ma basta, ma non le sembra che sia, non le sembra che dia troppo risalto? Quasi ogni sera, non c'è sera che la Zanzara non si parla di Cilipoti.
No, a parte che non è vero, ma io sono il massimo, insomma, il massimo esegeta e interprete dei responsabili, per cui cosa vuole che faccia?
Ma ho capito, ma dare tanta importanza a una persona.
Ma che importanza, Nicola?
Un venduto, dai! Ma è una prostituta della politica, è una persona che si è venduta a Berlusconi, che tiene il suo governo. Ma io non riesco a capire perché si dia tanta importanza a questa.
Perché lei parla così delle persone che sono passate con Berlusconi, magari non parla dello stesso modo di persone che erano con Berlusconi e sono passate all'opposizione, scusi?
Ma ci sono prostitute anche quelle, ma ci mancherebbe altro. Ma
sono tutte prostitute, allora.
Bene, mi scusi, ma uno che sta lassù, insomma, tiene il governo per 2-3 voti.
Ma perché quelli che erano al governo e sono quelli che erano al governo e sono passati all'opposizione invece sono più nobili, sono più virtuosi, che cosa hanno di più?
Ma non, signore, l'ho appena detto che anche loro vale lo stesso anche per loro, però insomma, dai.
Però lei si concentra su Cilipoti, eh? Come mai?
No, ma è più lei che si concentra su Cilipoti che io, anche perché l'ho sentito dire vabbè, dai, è una cosa democratica. Beh, ma cos'ha di democratico? Ma se lei mi fa spiegare cos'è la democrazia.
La democrazia è fatta anche di queste cose, Nicola. È fatta anche di queste cose la democrazia.
Chiudiamo questa pagina.
Guardi, Cruciani, però.
Che pagina dobbiamo chiudere, Parenzo?
No, chiudiamo ormai questa pagina vergognosa. Ogni giorno ce n'è una. E prima è andato a presentare il libro di Cilipoti qualche mese fa, Berlusconi. Ora è andato al congresso e cantano e fanno anche il Paternoster. Ma chiudiamo questa pagina. Ma diamo dignità al paese. Andiamo al voto. Ma chiudiamo tutto. Chiudiamo tutto. Chiudiamo questa pagina o no, secondo lei?
Sarebbe da chiudere tutto, perché da cambiare strada.
Lei si chiama?
Angelo.
Ma che bisogna cambiare? Che
no,
bisogna
è
cambiare?
Angelo che stava portando a spasso il cane e l'abbiamo interpellato.
Ma che bisogna cambiare? Chiedi un attimo, cosa bisogna
Angelo
cambiare?
Angelo è andato via. Scusi, Angelo, aspetti, che è Cruciani che voleva sapere, cosa bisogna cambiare?
Cambiare governo, bisogna cambiare. Presidente del Consiglio che pensa solamente alle puttane.
Questa è la gente.
Allora no, ma fallo continuare.
Ma è andato via, aspetti, dove va?
E che tanto il tacchi di tassametro continua a correre però.
Ma chi se ne frega? Mica pago io.
No, che fa arrestare? No, Cruciani voleva sapere.
No, che arrestare? Esatto, è anonimo.
No,
ma voglio dire, ma perché secondo lei il governo deve andare via?
È perché non sa fare niente. Sono 3 anni che parla solamente di giustizia e di altre cose.
No, di quello che ha detto prima.
Sì, pure quello che ho detto prima. Tutti gli altri impicci che c'hanno, Buonasera.
Buonasera.
Comunque ha ragione,
Vabbè. Salvatore dalla provincia di Varese.
Buonasera a tutti. Una notizia importante, questa sera l'europarlamentare Speroni, che siede nei banchi del Consiglio Comunale di Bussarsizio, nei banchi della Lega, è stato sostanzialmente invitato a uscire dall'aula perché indossava una maglia con scritto Padania. Nei giorni scorsi aveva rilasciato una dichiarazione di fuoco sulla bandiera italiana dicendo che gli faceva schifo.
Sì, qui da noi sì.
E questa sera invece il gruppo dell'opposizione del Partito Democratico si è presentato in aula con la bandiera italiana. È venuto fuori un farapiglia e il presidente del Consiglio Comunale lo ha mandato fuori dall'aula perché lui si rifiutava di togliere la sua scritta Padania.
Ma ha fatto bene a rifiutarsi, che follia è questa cosa? Qualcuno non può andare in giro con la felpa con scritto Padania?
No, ma la cosa divertente è che il presidente del Consiglio Comunale, poiché gli esponenti dell'opposizione esponevano il tricolore, ha sospeso la seduta e ha mandato tutti a casa. E la cosa divertente è proprio questa, che sulla scorta di stupidaggini che vengono raccontate da questi strani signori che rappresentano un non cosiddetto popolo padano, perché io abito a Bussarsizio, ci sono nato, ma di questa Padania sinceramente non so cosa
sia. Però al di là di questo, uno non è libero di pensare che ci possa essere la Padania o di propugnare l'idea della Padania e di indossare una felpa con scritto Padania sopra, abbia pazienza.
Assolutamente sì.
E allora qual è il punto? Sbagliano quei cretini che impediscono, che vogliono impedire a Speroni di entrare in consiglio comunale con la scritta Padania, scusi.
Basta che però lo stesso tipo di rispetto l'europarlamentare Speroni lo dedichi anche agli altri.
No, scusi un attimo, se dice delle cose sul tricolore qualcuno gliele contesta, punto e basta.
Infatti,
ma cosa c'entra la gazzarra, l'espulsione dal consiglio comunale? Non so cosa sia successo poi, ma lo sta raccontando lei. Che ridi, Parenzo?
No, perché ti faccio il commento del tassista, cioè, che ha assistito alla scena, te lo ti rido.
è andato a prendere l'unico comunista a Viale Marconi. C'ha un occhio, io non lo so come.
Ma chi, Parenzo?
Esatto, e chi?
Perché a Viale Marconi, che so, tutti di destra, scusi?
No, beh, abbastanza, è un quartiere un po' di destra, e è andato a pizzicare l'unico di sinistra.
E vabbè, mica l'ha fatta apposta però.
No, c'ho un occhio, c'ho un occhio, non è che ha fatto apposta, l'ha pizzicato perché sapeva di prendere giusto.
Grazie, grazie.
Prego, prego.
Piero, provincia di Lecco, Salvatore, comunque c'è giorni.
Ma guarda che veramente fai una bella trasmissione.
Ma stai zitto, Piero dalla provincia di Lecco. Piero, provincia di Lecco.
Me lo dico,
Piero!
Non c'è, dai, chiudi. Chiudiamo tutto, mandiamo a casa il suo governo. Ma Piero, cosa c'entra Piero?
Piero, provincia di Lecco, Piero.
Piero Fassino, eh? Piero.
No, 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 niente. Giuseppe da Bari, buonasera.
Pronto, buonasera.
Aspetta, Azzolini, Azzolini.
Sì?
Signor Azzolini?
E sono io, ti caschi tutte le volte.
Sei un cretino.
Tutte le volte ci caschi, una cosa pazzesca ormai. Vabbè.
Pronto?
Onorevole Azzolini?
Sì.
Sì, buonasera. Non si arrabbi con noi, Cruciani e Parenzo dalla Zanzara. Non...
Buonasera, onorevole.
Buonasera, non si arrabbi con noi, le vogliamo bene.
No, adesso io...
Come no?
Scusa, sto lavorando.
No, lo so, lo so. No, lo so, però volevo sapere questa cosa della Corte...
No, adesso sto lavorando.
No, la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale.
La consulta.
La consulta.
Giuseppe. Corte di verità, di giustizia, la corte partitocratica della prima e della seconda repubblica.
Giuseppe da Bari, con chi stai parlando, scusa? No, Giuseppe da Bari. Giuseppe?
Sì, ciao, buonasera.
Dica.
Buonasera, allora, volevo parlare di Scilipoti con Berlusconi. Mi sono immaginato... Mi sono immaginato che praticamente Berlusconi entrava e baciava, come si chiama, Scilipoti, come se baciasse Gheddafi, insomma, con il non so dove, insomma.
Perché si è immaginato, perché si è immaginato questa cosa, Giuseppe? Non ho capito.
Ma non lo so, mi è venuto subito quel flash, diciamo, di
Ma
di
si Berlusconi sono baciati che... Berlusconi e Scilipoti?
Non lo so, perché io ero in macchina con il bambino e l'ho visto su internet, però mi sono immaginato questa iconografia, diciamo. E poi un'altra cosa, siccome abito a 10 metri da Checco Zalone, allora mi sono immaginato pure Checco Zalone che dicevo, ma che se sono propacis. Comunque, per quanto riguarda invece la signora...
Che sarebbero,
Letta,
scusi, traduca però per il pubblico, questi sono proprio...
Questi stanno proprio, stanno messi male, insomma, no? Mentre per quanto riguarda la signora Vetto, che deve, diciamo, muovere la testa quando gli altri dicono qualcosa, siccome sono in una riunione condominiale, ho cercato di fare così, no? Mentre gli altri dicevano qualcosa, io ho cercato di fare il contraddittorio. Cazzo, ma siccome c'è un cervellino piccolino, no? Non riuscivo poi a capire che cazzo dicevano questi. È incredibile.
Cioè, scusi un attimo, siccome ha una testa piccola, ha un cervello piccolo,
no,
in che
io
senso?
C'ho un cervello grande, però il mi scusi, c'è una testa grande, però il cervello è piccolo, no? Sicuramente la Ravetto è il contrario. Però se io...
Vabbè, ma uno può rimanere concentrato anche scuotendo la testa, non è che bisogna...
ma io non ci riuscivo, io spero che la Ravetto ci
Cioè,
riesce,
secondo Berlusconi, insomma, uno può rimanere concentrato e soprattutto contemporaneamente scuotere la testa per dare l'idea che non è d'accordo con l'avversario.
Sì, sì, no, ma sempre perché la faccio questa affermazione, perché ogni volta che rispondono, rispondono sempre con lo stesso refrain, con le stesse cose, cioè tipo, non so, hanno dato 9 miliardi di euro per quanto riguarda la
Sì, ma sono sempre le stesse chiacchiere, non ne posso più, infatti. Grazie. C'è la pubblicità, resti con noi. 24.00.24 per chiamarci. Io direi di sentire anche, anzi, ancora una volta Scilipoti sulle coppie di fatto, perché è veramente spettacolare. Prima di chiamare in causa un ospite che ci ha raggiunto, caro Parenzo.
Speriamo
caro
di alzare Parenzo il livello qui.
Il livello lo alzeremo comunque, certamente, perché io non capisco tutta questa passione per Scilipoti sulle coppie di fatto. Una cosa pazzesca. Ogni volta, poi tra l'altro, ogni volta che c'è questo ospite c'è qualcosa di Scilipoti, non so perché, è un caso, è assolutamente un caso. Comunque, Scilipoti.
Come si può parlare di famiglia e vedere in televisione un uomo che parla di famiglia e dice pubblicamente di convivere con un altro uomo? Qual è la spiegazione che io posso dare a mio figlio per dire che quello è il punto di riferimento della famiglia? Come posso spiegare io a mio figlio come fa a procreare una coppia di fatto? Mi devono spiegare come faccio a sostenere la famiglia dicendo che il mio compagno è un uomo.
Perché si infervora così, Scilipoti?
No,
Parenzo?
Mi dispiace, guarda, solo per Basaglia.
Perché?
Perché Basaglia, che è un grande riformatore, chiuso i manicomi, eccetera. Dallassù, il povero Basaglia, secondo me, si sta rivoltando, capito?
Cioè, sta dicendo forse ho commesso un errore, dice.
Forse ho commesso un errore. E Basaglia è stato un grande nella storia di questo paese.
Massimo Cacciari, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Come sta, professore?
Sono un po' infreddolito perché, cioè, sono in un luogo molto bello ma un po' freddo stasera.
Dove si trova? Ci incuriosisce.
A Pienza.
Ah, mitica Pienza. Conosci Parenzo?
Come no? C'è il pecorino a Pienza.
Come il pecorino?
Il famoso pecorino.
Ci sono tante cose, io proprio l'unica cosa...
Ci sono tante cose, il pecorino.
Il pecorino, ma dove ti è venuto in mente sta cosa?
Il pecorino di Pienza
è famoso, ha ragione.
Sì, ha ragione Parenzo. Io
Ruben!
Una cosa pazzesca. Allora, ma dove stai andando, Parenzo, col taxi, Ruben? No, chiama la gente.
Sto andando a Roma a una cena, è possibile o è un reato?
No, per carità. Senta, lei ha capito, Cacciari, cosa vogliono tutti questi giovani o cosiddetti tali del Partito Democratico che si riuniscono da qui in poi per il prossimo mese? Ci sono quelli di Civati, c'è Renzi, poi ci sono ancora Zingaretti. Che cercano, che vogliono?
Mi pare bene, cioè nel senso che può piacere o meno una generazione nuova di aspiranti politici nel Partito Democratico che soprattutto in vista delle prossime scadenze più o meno elettorali vogliono emergere e quindi si organizzano e quindi cercano di contare, mi pare.
No, per carità.
Mi pare che sia un fatto positivo.
No, assolutamente, però io ho l'impressione che nessuno prende il coraggio per dire mi voglio candidare, voglio essere il leader del
No, soprattutto nessuno prende il coraggio per dire che cosa vogliono fare. Questo al di là del fatto generazionale un po'.
Cioè
un po'
Renzi, grave, Renzi perché, per esempio, secondo lei
perché non capisco bene come siano. Renzi qualcosa lo sta dicendo, per esempio sulle liberalizzazioni sta facendo anche degli atti concreti, anche coraggiosi, ma sul piano delle riforme del welfare, sul piano del federalismo, sul piano della riforma fiscale, sul piano di come affrontare la crisi, né loro né i maggiori loro stanno dicendo alcunché.
Dunque anche i giovani dal punto di vista dei contenuti fino adesso ci siamo poco, insomma,
quasi zero. E questo lo si vede, dal fatto emblematico che pur essendo il PDL in una crisi pressoché totale, non c'è un voto che passi dal centrodestra al centrosinistra.
Senta, questa foto che c'è stata a Basto, che poi è diventata fonte di polemiche, ma in realtà fotografa la situazione. Insomma, mi sembra che per Bersani sia inevitabile questa alleanza, almeno così sembra.
PD... Oggi come oggi è inevitabile.
Anche lei ci ha messo una pietra sopra, eventuali allargamenti, eccetera.
No, non è possibile. Sarà possibile dopo. Dopo, se si vota con questa legge elettorale, ci sarà uno stallo totale al Senato, per cui risulterà inevitabile tentare l'accordo anche con il terzo polo, ma alle elezioni si va sicuramente divisi.
PD, IDV, SEL e poi chissà chi altro. Magari...
Per vincere.
No, non credo, per vincere.
No, il PD oggi come oggi, se si va a votare domani, il centro-sinistra, PD Di Pietro o Vendola vincono, matematico.
Alla Camera.
Ci sarà lo stallo al Senato perché dovranno poi a posteriori metterci d'accordo con Casini, ci salvi chi può, perché sarà un casino, un pasticcio inenarrabile, perché le alleanze funzionano quando preventivamente c'è un accordo programmatico forte,
certo.
A posteriori non lo terrai mai.
Senta, però sarà... Bersani, lei, Massimo Cacciari, insomma, che è stato sindaco di Venezia, esperienza politica, ma lo vede, cioè, lo vede come futuro leader o è un leader perdente da questo punto di vista?
No, non è perdente. Oggi, ripeto, Bersani basta e avanza per vincere rispetto a Berlusconi.
Non è entusiasta, mi sembra, lei, però, di Bersani?
No, certamente non è un leader nuovo, insomma, cioè, è chiaro, tutta la sua storia è una storia, direi anche fisicamente evidente nella persona.
Cioè, come fisicamente evidente? Che senso?
Insomma, ognuno poi insomma, il volto è anche rappresentazione dell'anima, della storia di una persona.
E che volto
è? Il volto del sano, forte, radicato
comunista.
Partito comunista emiliano romagnolo.
C'ha il fisico di Rolde, il comunista, c'è poco da fare.
No, rappresenta il comunista generico di quello che di quella
presenza democratica, popolare, importante, importantissima per la democrazia del nostro paese, che è stato quel Partito Comunista, il Partito Comunista Emiliano Romagnolo, non qualsiasi partito
dunque
comunista.
Diciamo la verità, questo posso, una roba vecchia.
Una roba vecchia, una roba che certamente non può rappresentare il futuro dell'Italia, il futuro dell'Europa, mi pare
Renzi di più, lei dice, forse Renzi forse. Come? Di più.
No, Renzi.
Renzi è, ripeto, è chiaro che occorre pensare ad un salto, un cambio generazionale, è evidente.
Però si dia una mossa sui contenuti, no?
PD, cioè, nella Lega, in tutti i partiti, ormai è una generazione che deve passare il testimone, quindi prima di tutto occorre vedere se ci sono questi giovani. Questi giovani sembrano voler emergere, insomma, anche Alfano del PDL fa parte di questa nouvelle vague, no? E dopodiché bisogna capire se hanno anche del filo da tessere,
dei contenuti. Poi Renzi per adesso per carità, con tutto l'affetto eccetera, però come contenuti,
no, ma lo ripeto, ha fatto delle cose anche molto buone a Firenze, si è dimostrato un amministratore capace, ora su questa politica della liberalizzazione sta andando giù anche pesantemente e audacemente. Quindi io penso che Renzi sia qualcosa di più, insomma, che una semplice promessa o un mini demagogo. C'ha anche questi atteggiamenti a volte, certo, ma ormai insomma la politica la fai così, la fai sempre meno ragionando e cercando.
Senta,
di far ragionare.
E invece la Bindi che dà dello stronzo a Pannella?
Beh, insomma, al di là degli epiteti stronzo o non stronzo, certo, insomma,
oggi danno dello stronzo un po'.
Salvare oggi Berlusconi mi pare una cosa, per gente eletta tutto sommato con i voti poi del Partito Democratico, insomma,
se sentisse Pannella lui risponderebbe: guardi, io non ho salvato nessuno, cioè ho votato la fiducia. Poi certo ieri sera c'è andato a cena, ieri sera c'è stata una cena tra il Cavaliere e alcuni esponenti,
insomma, non sono neanche queste, sono novità, vede, sono vecchi giochetti. Quante volte i radicali sono stati lì per passare col Cavaliere, poi di mollarlo, poi di tornarci. Sono 20 anni che fanno sto gioco i radicali, insomma.
Non bisogna fidarsi,
quindi quindi è tutta roba vecchia. Bisogna vedere se da questo crogiolo di vecchiumi salta fuori, più o meno miracolosamente in questo paese, una aggregazioni politiche che siano portatrici di qualche...
Ma non ci vuole un uomo nuovo. Montezemolo, lei mi sembra che sia un po' tiepido adesso su Montezemolo.
No, Montezemolo, se lo vuole. Io credo
traccheggia troppo.
Io credo che una linea di riforme in questo paese possa oggi come oggi emergere soltanto se accanto a forze politiche più o meno tradizionali scende in campo anche un pezzo, un settore di società civile, insomma.
Sì. Guidato da chi?
Però, può essere Montezemolo, può essere la Marcegaglia, può essere chi lo so, ma insomma, senza questa componente io credo che ci vada a una situazione con le prossime elezioni di stallo, come dicevo prima, di stallo, perché certamente ci sarà una vittoria di questo centrosinistra alla Camera, certamente la necessità di un compromesso, di un pasticcio con il terzo polo per il Senato, e ingovernabilità ancora, instabilità ancora, incapacità di affrontare proprio anche la crisi finanziaria del paese ancora una volta. Se scende in campo una forza più Marcegaglia che Montezemolo.
Perché più Marcegaglia che Montezemolo?
Perché è una donna, perché è più giovane, perché si è qualificata in questo periodo più nettamente anche nei confronti delle politiche sociali, c'ha un rapporto buono col sindacato.
Beh, però Montezemolo ha già un movimento in campo, delle persone, eccetera.
Non so quanto.
Molto scettico lei.
Non so quanto.
Com'è che è diventato molto scettico da un po' di tempo a questa parte?
Come si fa a essere non scettici in questo paese, in questa situazione?
Cioè, perché traccheggia troppo, esita troppo, non dice le cose chiaramente, non si decide, perché è diventato...
No, le cose le ha dette anche chiaramente.
No, le cose sì, i contenuti sì, però...
Soltanto che io ritengo che...
Non ha coraggio, ha poco coraggio?
Sarebbe stato più... anche più saggio per lui dar vita a un movimento anche formalmente organizzato più per tempo, non aspettare proprio la data delle elezioni per scendere definitivamente.
Cioè, troppa paraculaggine, sì, lo dico in maniera un po' popolare. Cioè.
Un po' pallido.
Troppo tattica.
Ecco, diciamo così, ecco, questa è la definizione esatta, un po' troppo tattica rispetto a una situazione che è di emergenza.
Troppa tattica, dunque datti una sveglia o è troppo tardi? Già? No, ancora potrebbe, no? Datti una sveglia.
No, non è troppo tardi, perché fin tanto che non si definisce, non si scioglie questa situazione, non si va a nuove elezioni, non è mai troppo tardi.
Allora, pubblicità, poi ultimi minuti con Massimo Cacciari, con l'aneddoto da Pienza, storica città, dove, in che regione si trova? Parenzo, tu lo sai?
Quiz. Dove c'è il pecorino.
Ho capito, ma dove? Che regione? Dimmi la regione.
Perché mi sta partendo il treno, devo lasciare.
Sta partendo il treno. Scusate, l'ultima cosa, come mai Bossi dà dello stronzo a Tosi, secondo lei? Cioè, questa spaccatura è reale, concreta, oppure...
Ma certo che è reale, nella Lega come è reale nel PDL, come sono reali spaccature nel PD, certo che sono reali. Siamo in una situazione di palese disfacimento dei partiti che hanno...
Ma Bossi ancora controlla? Controlla ancora Bossi le cose all'interno?
Ma sempre meno, come controlla sempre meno Berlusconi, per ragioni fisiologiche, per ragioni, come dire, di stato di salute, e perché ormai emergono le differenze culturali, politiche di fondo all'interno di questi partiti. Ormai gli equilibri politici della Prima Repubblica sono saltati.
Devo chiedere al professore prima che
Ma il professore
il
sta prendendo il treno, dimmi.
Prima che prenda il treno, voglio dire, capire questo, una Lega eventualmente guidata da Maroni potrebbe creare al nord un'alleanza anche con il PD, no?
Forse ora no.
No,
assolutamente no, ora non sono assolutamente le condizioni, no. Perderebbero voti gli uni e gli altri, ora non è possibile. In prospettiva, questa che tu dici, Davide, era una prospettiva realissima nel 95, se qualcuno ragionava, momento della speccatura totale con Berlusconi da parte della Lega.
Ormai è difficile.
Oggi non è possibile.
Grazie, pubblicità. Bene, 20:17, caro Parenzo, mi senti?
Sì, professore, il professore è partito da Pienza?
Il professore è partito, sì, il professore ci ha lasciato da Pienza, il professor Massimo Cacciari.
Da Toscana.
Toscana, bravo. C'è una novità che viene da Capri, dal convegno dei giovani industriali di Capri, dove in realtà si diceva che non ci sarebbero stati ospiti politici, no? Ti ricordi il presidente dei giovani industriali, Morelli, eccetera? In realtà le agenzie.
Morelli, che saluto.
Le agenzie rivelano che cosa? Sì, non si capisce. Le agenzie raccontano che il ministro degli interni Maroni è giunto pochi minuti fa a Capri insieme al presidente di Confindustria Marcegaglia. Maroni è atterrato in elicottero ad Anacapri e ha raggiunto in auto Capri con la presidente di Confindustria, attraversando a piedi la celebre piazzetta per recarsi all'hotel Quisisana. Qui sembra l'istituto Luce che parla della Marcegaglia, ma in realtà non stiamo parlando della Marcegaglia.
E quindi a questo punto ha atterrato l'elicottero la presidenta Marcegaglia.
È atterrato l'elicottero a Capri insieme al ministro Maroni, si recano con passo veloce verso il convegno dei giovani imprenditori. Nessuna dichiarazione da parte del ministro, che sarà l'unico esponente dell'esecutivo presente a Capri. Adesso, dopo questa comunicazione dell'istituto Luce, possiamo andare a Piero dalla provincia di Lecco, eccoci qui. Piero, dica.
Pronto, sì, volevo commentare un attimo quello che diceva il senatore Pardi l'altra sera.
È passato qualche giorno, Piero, comunque dica pure.
Però i fatti che sono successi a Roma non sono fatti da poco.
Sì, una settimana fa, comunque va benissimo, certo.
Perché a un certo momento un carabiniere per poco non ci lasciava la pelle.
Sì, forse anche più di un carabiniere. Allora?
Forse anche più di un carabiniere. Allora, secondo me, in Italia, come è già successo col terrorismo, siamo troppo teneri con queste cose. Dovremmo fare molto, molto, molto di più.
Per esempio?
Diciamo, bloccare tutti quelli che sono sospettati, quelle 1000 persone che dicono si sono buttate nei cortei, così, bloccarli anticipatamente il giorno prima.
Lei dice grande opera di prevenzione.
Che dicevi,
Parenzo? Però...
No, dico, è arrivato un altro questore che ci spiega come deve essere gestito l'ordine pubblico. Comunque,
non è un questore, è che
Signor Parenzo,
e adesso arriva lei, telefona lei.
Mai, il signor Parenzo non dà mai soluzioni, dice sempre.
Non devo dare soluzioni, ma c'è un giornalista.
Polizia, so mica... O col governo, o con questi o con quell'altro, ma soluzioni non ne dà mai.
Adesso, con tutto il rispetto, non possiamo dire la stronzata delle 20:20 in cui arriva lei, telefona e dice bisognava fermarli prima. Ma che discorso è? Ma che sembra logico.
Ma però, scusa, Piero non ha tutti i torti. Cioè abbiamo assistito anche ieri a delle trasmissioni.
Ma li hanno fermati, possiamo fare un attimo di informazione? La polizia il giorno prima della tragedia
ha fermato un camion,
fermato dei ragazzi.
Secondo varie testimonianze c'erano sacchi pieni di biglie. Secondo varie testimonianze c'erano sacchi pieni di bastoni eccetera, da giorni nascoste lungo il percorso del corteo. Per cui, guarda, da questo punto di vista io non dico che la penso come Stracquadanio dell'altro giorno, però certamente si poteva fare meglio per quello che riguarda la prevenzione, secondo me, secondo la mia opinione.
Sì, siamo tutti, ma
dopodiché è vero che non ci sono le leggi per fermare le persone, per trattenerle, come dice Maroni, d'accordissimo.
Ma qui non siamo al dopo partita di Milan-Inter.
Ma di questo si parla però, è chiaro che si parla come se fossimo in un dopo partita, è normale.
Capito, ma come non siamo noi dei gestori dell'ordine pubblico?
Sì, ma possiamo.
Uno telefona e dice: no, lì c'è il rigore. Dice, no,
ma lascialo parlare, prima. Lascia parlare l'ascoltatore che si è fatto, un'idea sugli scontri di Roma. Sì. Grazie, Piero.
Solo cuore, un'unica idea.
Ancora qualche tocco di Scilipoti. Qualche tocco di Scilipoti, caro Parenzo. La famiglia è composta da un uomo e da una donna, ma no.
Io faccio delle riflessioni e dico che chi parla di famiglia deve capire che la famiglia è composta da un uomo e una donna. Poi le coppie di fatto possono fare ciò che vogliono, ma non puoi dire a mio figlio che quella è una famiglia, perché mio figlio non la capirebbe, non riesce a capire.
Comunque è il numero uno, da un certo punto di vista è il numero uno.
A me dispiace che un paese sia ridotto a questo.
Vabbè, sempre Scilipoti, che però a un certo punto diventa aulico, diventa immaginifico, diventa, come dire, no? Una sorta di predicatore. Senti, senti.
Noi dobbiamo essere uniti, forte, ma non bastano le parole. Si deve scendere nelle piazze per convincere la gente che il tempo è arrivato, l'alba di una nuova era è iniziata. Questo è quello che dobbiamo dire, dobbiamo fare e dobbiamo sentirci di professare. Questo è quello che dobbiamo dire.
L'alba di una nuova era, ma è spettacolare, l'alba di una nuova era, siamo all'alba di una nuova era, ma ti rendi conto? Parenzo, non ti sento caldo.
Come si fa? Ormai è una farsa. Tu ti rendi conto che ci sono stati due nubifragi, uno a Roma e uno a Napoli? E ci sono stati due morti, cioè questo è un paese dove
allora
quando
vuol dire?
Si muore.
Adesso non dire stupidi,
dobbiamo ascoltare le stronzate di un deputato della Repubblica che ci viene a spiegare il concetto di famiglia. Ma è un paese, cioè un paese del C20 come l'Italia, dove ancora si muore per un nubifragio.
Adesso questa è la stupidaggine delle 20 e 23,
E dobbiamo,
ma in tutto il mondo si muore per i nubifragi, non dire stupidaggini. Su,
il Presidente del Consiglio che perde due ore
per andare
un Presidente del Consiglio, immagino come Obama, no? O immagino Sarko, o immagino la signora
Merkel. Deve un po' omaggiare chi lo tiene lì.
Va ad omaggiare Mimmo Scilipoti.
Mimmo. Matteo Salvini, buonasera.
Buonasera a voi.
Eccoci, Matteo Salvini, europarlamentare della Lega Nord. Come andiamo?
Mi piace Scilipoti, Salvini?
Bene, ho fatto la spesa, ho sbagliato a prendere.
Che ha sbagliato a prendere?
L'alluminio, mi hanno richiamato, ho sbagliato il tipo di carta d'alluminio lì per impacchettare le robe.
È stato subito cazziato dalla compagna, moglie, quello che è.
Comunque ho fatto il mio dovere, adesso c'è il bimbo che sta mangiando l'hamburger di carne qui.
Cazziatoni sono all'ordine del giorno in tutte le famiglie.
Ascoltavo
Scilipoti. Ecco, io le voglio far presente, caro Salvini, che Scilipoti è suo alleato. Ecco, questo insomma.
Lo so. Oggi ho postato su Facebook, sulla mia pagina, appunto, che ne pensate di Scilipoti. Partendo dal presupposto che siamo alleati, quindi non stiamo parlando di Marziano. I commenti più turpi li ho cancellati, però centinaia di opinioni non particolarmente entusiaste del personaggio, della sua proposta politica. Molti leghisti, gente
pragmatica e concreta, dicono che se il fine giustifica i mezzi, uno si tura il naso e fa un tratto di strada insieme a Scilipoti.
Cioè, scusa Matteo, tu ti turi il naso e vai avanti con Scilipoti, questo stai dicendo?
Ma io sono entrato in Lega che Gianfranco Miglio mi spiegava e sono d'accordo che pur di arrivare al federalismo ci si arrivava anche col diavolo, magari Scilipoti è leggermente meglio del diavolo e quindi mi accontento.
Leggermente meglio del diavolo. Ecco, a chi lo paragoni come personaggio?
Ma su Facebook è molto gettonato Danny De Vito.
Eh sì, vabbè, quello è chiaro. Però Danny De Vito, insomma, vuol dire, è anche un...
Di spessore.
Ecco, ma non ti fa un po' schifo Scilipoti come alleato? Cioè, vuol dire, nel futuro, come le vedi?
Non ho la presunzione di dire che una persona mi fa schifo, posso o meno condividere. Io sono stato un anno in Parlamento a Roma e posso dirti che c'erano molti dubbi di personaggi sia a destra che a sinistra. E uno ascolta in questo momento e chiede che ci state a fare insieme, signori. La Lega fa la sua battaglia solitaria, che non abbiamo tra le nostre file gli Scilipoti, oppure ti appoggi al meno peggio che c'è. È il meno peggio che c'è in questo momento al PDL.
Con le propaggini.
Con la protuberanza scilipotica che insomma è stata eletta con l'Italia dei Valori, quindi non c'era quantomeno quando siamo partiti, è salito sul treno in corsa. Speriamo che la corsa del treno sia più rapida possibile, arriviamo al federalismo.
Ecco, ma voglio dire, nella prossima alleanza si può dire chiaramente, io non mi alleerò mai più con Scilipoti?
Non sono io che decido, ne farei volentieri a meno. Se poi chiedesse a un elettore o a un rappresentante qualsiasi della Lega, a qualsiasi livello,
sì,
il sogno, l'ambizione, la scelta sarebbe quella della corsa solitaria.
Cioè, d'accordo, ma i leghisti di fronte, quelli che conosci tu, gli elettori, i militanti, cioè di fronte a Scilipoti vomitano, che fanno?
Io dico di più, se Scilipoti venisse a una festa della Lega, ad esempio.
Perché dovrebbe venire a una festa?
Beh, perché no? È un alleato che viene invitato, che ne so, a un congresso.
Io domani sarò fra gli amici della Lega a Garlasco e a Miradolo Terme nel Pavese, conto che Scilipoti abbia degli impegni altrove.
Dunque,
ma se venisse?
Se venisse,
fa la fila, si prende il suo piatto di trippa o di polenta e si mette in mezzo alla
come
Lega.
Verrebbe accolto? Come verrebbe accolto secondo Matteo Salvini?
Immagino non ci sarebbero ondate di entusiasmo, non ci sarebbero striscioni proci di poli.
Ma quello no, questo certo, ma come...
Fa parte della maggioranza, ne prendiamo atto senza entusiasmo, abbiamo scelto di continuare a credere che questa maggioranza qualcosa possa cambiare, viva Scilipoti.
Sì, con una certa, come dire, con una certa stanchezza, mi sembra che lo dice, con una certa così, con una certa tristezza, no? Con una certa...
Vedi tu.
Vabbè, abbiamo la borsa, poi Salvini magari torna con la cornetta, perché altrimenti sentiamo un ritorno, credo che sia in viva voce.
Solo cuore, un'unica idea.
Parenzo, però è bella sta canzone, di la verità.
Italia, ancora tu, ancora
per patria e figli, per chi ancora verrà.
Vabbè. Forse è vero che parliamo troppo di Scilipoti, però.
Ma cosa ghiacciata? Ma hai visto invece, lo dico a te e ai tuoi radioascoltatori,
cosa?
Questo video pazzesco che ha pubblicato il Fatto Quotidiano, il nostro amico Gomez.
Sì.
Video esclusivo, parla il blocco nero, portiamo il conflitto in tutta Italia.
Sì, vabbè, ma non mi pare una cosa. Cioè,
beh, questa è gente veramente.
Non è un video, in realtà hanno fatto delle domande scritte a un gruppo, un blocco nero, non so come lo chiamano.
Questa è gente pericolosissima.
Sì, certo, ma li conoscono tutti, secondo me, uno per uno, non è molto complicato.
Beh, un po' inquietante è comunque.
Sì, sì.
Più inquietante è il tuo amico signor Elly De Luca.
Che ha fatto il signor Elly De Luca?
Che dice che la violenza di sabato è l'epilogo di quella subita tutti i giorni.
Ah sì, l'ha detto oggi?
Il signor Elly De Luca, Elly De Luca, il tuo amico.
Quando l'ha detto? Mio amico, per modo di dire, naturalmente.
No, scherzo, ovviamente. No, lo vedo... Vedo qui questo virgolettato. Henry De Luca, la violenza di sabato a Roma è l'epilogo di quella subita tutti i giorni.
Ma le persone non cambiano, sai, è quello che diceva che la democrazia di oggi, Henry De Luca, è il frutto delle scosse rivoluzionarie degli anni 70. Non so se hai idea. Insomma. Vabbè,
le devastazioni nel centro della capitale sono danni collaterali, dice. C'è una ragione molto più forte di quei danni, una ragione che può oscurare i poteri costituiti.
Ma ti rendi conto?
Ah, perché
no?
Era ospite al centro sociale studentesco Bart Leby di Bologna.
Ma ti rendi conto o no? Di che gente?
Era ospite al centro sociale.
di che gente viene considerata, capito? Questi qua vengono considerati intellettuali di riferimento, personaggi importanti.
Beh, diritto a esprimere la sua opinione.
Sì, ma certo, per carità, ma assolutamente.
Negli Stati Uniti anche tutti i movimenti hanno diritto.
Sì, sì, ma io figurati se voglio tappare la bocca a Harry De Luca, però posso dire che dice delle stronzate o no? Lo posso dire a voce alta, lo scrivo pure. Vedi un po'.
Assolutamente sì.
Matteo Salvini, Lega Nord. Salvini, lei preferisce
contribuire al dibattito?
No, vabbè, ma tanto abbiamo detto tutto. È meglio lo scudetto del Milan o il governo che dura fino al 2013?
Scudetto del Milan.
Scudetto del Milan, eh. Cioè lei baratterebbe volentieri lo scudetto del Milan l'anno prossimo e col governo che cade, insomma.
No,
ma come no? Il scudetto del Milan l'ha detto.
Ma possiamo anche fare la doppietta. Se Scilipoti serve a che Maroni continui a fare il ministro dell'interno, ci teniamo Scilipoti.
Ma fino a che punto può durare questa farsa, secondo lei?
No, farsa. Ci sono alcuni provvedimenti economici, perché poi Scilipoti fa colore. Vi suggerisco però il più bello, l'inno dell'UDC, pace e libertà. Se qualche ascoltatore arriva a casa, io spesso e volentieri mi diletto, perché è ancora più celestiale.
Ma a Radio Padania lo mandi ogni tanto?
Lo mandiamo spessissimo, quando la gente ha bisogno di rilassarsi, mandiamo pace e libertà. E
come fa Renzo quando deve caricarsi a mille, o sente gli audio del professor Taormino o quelli di Borghezio, certo. su YouTube, allora si carica per la serata, insomma.
Il governo dura o non dura, se fa qualcosa sull'economia, tutto il resto, dalla giustizia alla legge elettorale, è collaterale. Cioè, se si riparte l'economia, il governo dura, però ci vuole coraggio e bisogna scontentare qualcuno.
Voi non volete scontentare per esempio i pensionati, tra l'altro.
Ma io penso che le pensioni di anzianità, ovvero sia di coloro che hanno lavorato per 40 anni, siano l'ultima delle risorse a cui andare ad attingere. C'è tanto altro da tagliare.
Ma non è che uno taglia.
Se vi piace così.
Come se vi piace così?
Se vi piace così, continuate fino al 2013. Vi piace così?
scusi, Salvini, lei.
Solo in sanità, senza tagliare i servizi, anche nella mia Lombardia, che è la regione con i conti più a posto e con l'offerta sanitaria ospedaliera migliore.
Sì, c'è da risparmiare un sacco, sì.
Può tagliare un 20% secco, alcuni miliardi di euro, certo, qualcuno mangia un po' di meno.
Ah beh, dunque anche la regione Lombardia, che voi governate, si può tagliare del 20%.
La regione Lombardia, che è la più virtuosa da tutti i punti di vista, può tagliare sicuramente senza ridurre l'offerta ai cittadini.
Il 20%.
Il 20%.
E qualcuno mangia meno? Sì, e qualcuno ci mangia di meno.
Diciamo che con più oculatezza sulla sanità privata, non voglio fare accenni a comunione e liberazione, ovviamente.
No, li ha fatti.
Li ha fatti, allora mi è scappato.
Li ha fatti. Ho capito, però è un problema che voi dovreste porre al governatore della Lombardia, o sbaglio?
Ma ci stiamo lavorando un giorno sì e un giorno pure.
L'ultima volta che l'avete
tolto. Su alcuni fronti ci sono già risparmi di centinaia di milioni di euro, ma anche a livello comunale si può andare a risparmiare. Oggi mi ha raccontato delle situazioni incredibili come Comune di Milano, su cui vedremo intervenire.
Comunque lei dice Comunione e Liberazione, in realtà in Regione Lombardia a livello di sanità ci pesa un po', cioè si potrebbe risparmiare, raschiare lì o no?
È molto attenta e molto presente. Noi abbiamo l'assessorato, abbiamo alcuni direttori di ospedale, stanno limando tutto il limabile. Però c'è una storia ventennale di presenza in alcuni settori, Comunione e Liberazione,
che fa gonfiare i costi?
Ma questo lo dice lei, diciamo, che è molto attenta e in alcuni casi generosa.
Generosa la regione, siamo nei confronti di Comunione e Liberazione. Cioè, di Comunione e Liberazione?
Generosi alcuni amministratori, se si guardano i bilanci di alcuni ospedali. E poi ripeto, partendo dal presupposto che comunque la Lombardia è la regione dove vengono 300.000 persone fuori regione a farsi curare tutti gli anni. Quindi
allora,
questa cosa qui che dice Salvini,
sì,
la disse già qualche anno fa Alessandro Cè, assessore alla sanità in Lombardia.
E fu cacciato poi. Allora, intanto
di avere più fortuna.
È arrivata una notizia da Varese, ribattuta dall'Ansa, ce la ricevo perché è citata la Zanzara. PD espone Tricolore in consiglio comunale, seduta sospesa, l'iniziativa Busto Arsizio contro l'eurodeputato Speroni. Poveraccio di Speroni, gli abbiamo provocato un guaio, come spesso facciamo, perché Speroni aveva detto da noi che lui non è rappresentato dal tricolore, non si sente rappresentato dal tricolore, ma dalla bandiera padana. Si è presentato con una felpa, ho scritto Padania, cosa che è abbastanza comune tra i militanti della Lega, e lo hanno non so, è nato un parapiglia ed è stato poi espulso, so, questo leggo adesso in quest'anza.
Mi pare una discussione, mi pare che anche questo PD possa.
Sì, perché il PD espone il tricolore del Consiglio Comunale, va bene, insomma, è un'operazione politica, va benissimo, una protesta simbolica, eccetera. Dopodiché Speroni si è presentato in aula con la bandiera, con il sole delle Alpi, una felpa con la scritta Padania, e si è seduto assieme al pubblico uscendo dall'aula quando il presidente del Consiglio Comunale ha chiesto di rimuovere il vessillo. Non si capisce per quale motivo. Il PD ha esposto il tricolore davanti ai banchi e per questo è scoppiata la bagarra. Alla fine il presidente del Consiglio Comunale ha sospeso la seduta fra le grida "Viva l'Italia" dalle file del pubblico. Ma perché Busto Arsizio è governato dal centro-sinistra?
No, è governato dal centro-destra, no, la maggioranza PDL e Lega, quindi il PD vabbè fa l'opposizione.
Lei si sente rappresentato dal tricolore, eh? E la sua bandiera, il tricolore, se ne fotte lei?
No, io non mi fotto di niente, rispetto a tutte le bandiere, in casa mia ho la bandiera di Milano e della Lombardia.
Non quella, non il tricolore?
Non ho il tricolore.
Cioè non la entusiasma il tricolore, insomma, come bandiera, non, è, non la sente sua?
Mi entusiasmerà nel momento in cui rappresenterà non solo la nazionale di calcio, ma un paese effettivamente unito, dove a Napoli non c'è una truffa su due delle assicurazioni per gli incidenti dell'auto.
Vabbè, questo però col tricolore non c'entra, Salvini.
Cioè, no.
Come mi il tricolore è, una, è il paese comunque.
Unita, è i sacrifici, paghiamo tutti la stessa maniera, un par di palle.
Però scusi, la bandiera va oltre, lei dice non mi sento, il tricolore non mi rappresenta in questo momento, cioè la mia bandiera è un'altra, la mia bandiera.
Assolutamente, ma così come la sinistra qualche anno fa non si sentiva rappresentata dal tricolore, io ritengo oggi di non esserlo, non esserne rappresentato, aspetto di essere rappresentato quando l'Italia sarà un po' più normale.
Beh, però lei sogna qualcosa in cui non ci sarà il tricolore in realtà, perché lei sogna chiaramente l'indipendenza della Padania e vuole l'indipendenza della Padania, no, ma in questa Salvini, Padania, no. In questa, come no, Salvini sì, come no?
No, non sogna l'indipendenza.
E come
Padania.
No? Ha voglia. Certo
sogna
che
la secessione, no?
Certo che sì, non con i carri armati, credo, ma in altri modi. Ma
Salvini è un maroniano, è un uomo
ma che c'entra? Ma che c'entra questo qua? Ma te lo può confermare, l'ha detto mille volte anche qua.
Cioè, secondo me Salvini la pensa come Tosi, che crede che la, insomma, questa roba della Padania è un po' superata, no?
Ma no, ma non credo, però a parte che Tosi non l'ha detto questo qua, ha detto che parlare in quel modo di Padania, adesso non so esattamente le espressioni, ma insomma, vabbè, adesso stiamo parlando noi, però Salvini,
avete fatto voi il dibattito, avete detto tutto, mi rappresentate su entrambi i fronti, quindi non ho niente da aggiungere.
In questo momento dove nella Lega c'è una grossa discussione, una divisione eccetera, Salvini insomma cerca di naturalmente un po' di barcamenarsi
ma attenzione, la Lega Nord si chiama Lega Nord per l'indipendenza,
appunto,
della
dico,
Padania,
appunto,
le parole hanno un senso, non è che si chiama Lega Nord
appunto, nel futuro lei altro che tricolore, la bandiera col sole delle Alpi e basta, il tricolore che c'entra?
Nel futuro c'è questo, nel domani mattina il mio dovere, quello per cui mi pagano, è lavorare per Milano e per Bruxelles.
Quindi, scusi un attimo, ma nel suo ideale non c'è una soluzione tipo il referendum come è avvenuto con l'ex Cecoslovacchia? Nel suo ideale nome di futuro, no? C'è un bel referendum come in Cecoslovacchia?
Come quello che è avvenuto in Quebec poco tempo fa, che hanno perso 49-51, o come quello che stanno preparando in Scozia, sì, sicuramente.
E perché non si attrezza per questo? Perché non lo prepara questo referendum? È possibile farlo secondo lei? Oppure la Costituzione lo vieta?
La Costituzione.
Napolitano ha detto che non è possibile.
Ma se una cosa non esiste, mi domando, ecco, se una cosa non esiste e Napolitano dice che la Padania non esiste, Fini dice che la Padania non esiste, Bersani dice che la Padania non esiste, Fini sì. E Alemanno dice che la Padania non esiste, se una cosa non esiste non c'è bisogno di continuare a ripetere che non esiste. Oggi non esiste istituzionalmente, è evidente. E l'emergenza oggi è il lavoro e l'economia, sì. Per questo stiamo lavorando. Non escludo, anzi mi auguro che a medio lungo termine la Padania esista.
E
ministeri al nord, dica, non gliene frega nulla che
sta storia dei ministeri al nord, Salvini
è un simbolo, non è quello per cui,
cioè, operativamente non servono, operativamente servono a poco al momento, è un simbolo,
è un simbolo che però ci fa capire se per un simbolo, per tre uffici a costo zero, c'è gente che sbraita, ci sono sindacati che fanno ricorso,
tribunali
che intervengono, vuol dire che se intervengono per tre uffici, figurarsi quando riportiamo a casa i soldi cosa fanno.
Quando riportiamo le barricate, non lo so. Boh. Allora, mi dica un errore di Bossi e un errore di Tosi. Un errore che ha commesso Bossi e uno che...
Un errore di Bossi, dare dello stronzo a Tosi.
Sì.
È un errore di Tosi di fare dell'Hellas Verona, perché da milanista non lo posso accettare.
Vabbè, no, nella vicenda c'è, fa troppe interviste su Berlusconi?
Beh, diciamo che è un momento in cui è meglio evitare polemiche, è meglio lavorare uniti tutti quanti. Ieri sera era una festa della
Lega. Però lei dice le stesse cose su Berlusconi che dice Tosi praticamente, come fa a dire che non può parlare? Perché lui è sindaco.
No, ma guardi, fortunatamente in Lega c'è libertà di pensiero e di parola, e sul, sull'utilità e sulla possibilità di Berlusconi di portare a compimento le riforme, il dibattito non ce l'hanno Tosi, Salvini e Bossi, il dibattito c'è in strada, c'è in negozio, c'è in porta, e c'è gente che la pensa
allora
in maniera
diversa.
Cosa
ha sbagliato Tosi?
Io sono un po' più pessimista, e magari è meglio dichiarare un giorno di meno e ascoltare un giorno più.
Traffico, torniamo per l'ultima domanda a Matteo Salvini, Lega Nord, qui alla Zanzara, poi ascoltatori fino alla fine, siamo sempre vivi. Parenzo, sei un po' moscio, che è successo?
No, non
sono. Sei un po' moscio, tirati su, cosa ti devo far ascoltare per tirarti su? Dimmelo.
Fammi ascoltare.
Forse te lo metto subito, dimmelo.
Forse un Borghezio, forse mi ricordo.
Ma Borghezio dove? Adesso dobbiamo caricare, è un casino Borghezio.
No, un Borghezio qualunque, un Padania cristiana mai musulmana mi ridarebbe un po' di tono, che venerdì sono stanchissimo.
Ah, un Padania cristiana mai musulmana.
Mi piacerebbe ricordare un Padania cristiana mai musulmana, questo mi ridarebbe un po' di...
qualche minuto e poi te lo servo sul piatto,
Detto con, diciamo, il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo.
E ho trovato questo al momento.
Già buono.
Già sei più carico, eh.
Già sei più carico.
Allora, Henry De Luca ci scrive, un ascoltatore: possiede un'intelligenza così cristallina e una tale capacità espressiva che il più colto di voi due è un analfabeta al confronto. Sì, certamente, caro ascoltatore, non c'è dubbio, un grande intellettuale, però in questo caso dice delle puttanate sesquipedali, devo capire o no? Delle stronzate, non si possono dire queste cose, signor De Luca. Io sono incazzato con De Luca perché appoggia Battisti, la causa di Battisti, è uno dei principali sostenitori di Battisti, una cosa vergognosa. Vabbè. Non ce la posso fare stasera, non ce la posso fare. Parenzo, ti sei tirato su, sei un po' carico.
Ma carico a mille sono, come fai a sentire Borghetto, sono carico a mille.
Va bene, dobbiamo
concludere. Poi ti sento combattere con Henry De Luca.
Devo scappare.
Sì, lo so che devi scappare.
C'è
lo so.
Un bambino.
C'è un bambino. Ma le parole, al di là dei cose, al di là delle... quante volte ti sei preso lo stronzo da Bossi?
In 20 anni parecchie. Ho preso dei complimenti e ho preso dei vaffa.
Dei vaffa, però perché ogni tanto, perché adesso è fissato con questo stronzo? Perché è più semplice, perché è più efficace, perché sta male, perché gli viene meglio, perché?
Non lo so.
Invece stronzo a Casini, stronzo a quello, stronzo a Cruciani, no, stronzo a Cruciani no, quello è il finto boss.
Ma perché è sintetico come concetto, ci sono 5 consonanti, 2 vocali uguali, suona anche discretamente.
Cioè si capisce subito, cioè si fa capire subito, invece di dire quello là un ragionamento sbagliato è uno stronzo.
Facciamo autocritica, a volte mi lascio andare anch'io, a volte si lascia andare anche il segretario federale.
Dunque dovrebbe evitare questi stronzi, basta con questo stronzo.
No, mi limito io, non mi permetto di limitare altri, devo limitarmi io.
E le parole di Tosi su Berlusconi sono condivisibili al 100%, al di là del fatto che dovrebbe parlare, lei dice basta...
Ma che il ciclo Berlusconi sia prossimo alla fine mi sembra chiaro.
Cioè nella sostanza, quello che dice Tosi, al di là del fatto che secondo lei dovrebbe parlare di meno, come ci ha detto prima, nella sostanza è condivisibile quello che dice su Berlusconi? Cioè lei lo sottoscrive al 100%?
Ma ripeto, che il ciclo Berlusconi sia ormai prossimo alla fine è chiaro ed evidente. Secondo me bene fa la Lega approvarle tutte fino alla fine, ma non è l'approccio di 5 anni fa.
Comunque non si può cacciare un sindaco che ha oltre il 60% dei consensi, no? È un'ipotesi fantascientifica, o no?
È fantascienza. Noi in Lombardia abbiamo quasi 400 fra sindaci e vice sindaci che su alcune cose la pensano in maniera diversa. Sono tutti abbastanza incazzati, più che con Berlusconi, con Tremonti, per il fatto che non possono spendere i quattrini che hanno risparmiato, però non penso che cacceremo nessun sindaco, a meno che non impazzisca.
Dica la verità, Salvini, in chiusura, prima di andare per il suo bellissimo bambino, ogni giorno che passa, ripeto, ogni giorno
che passa... Aridaie, Parenzo, ogni giorno che passa...
Quanti voti perdete? Ogni giorno che passa, io vedo proprio tic, tic.
Ma non faccio l'amministratore, non faccio politica per guadagnare o perdere qualche voto, ne renderemo conto quando finirà la legislatura e ci presenteremo.
Ma
con
non lo vede il contatore? Il contatore, -2, -3, -4.
No, ma magari non è così, che ne sai?
Guardi,
Parenzo è fissato col pallottoliere.
Io non mi fido dei sondaggi, a prescindere che sono secondo me ancora eccessivamente generosi nei confronti della Lega, ci darebbero addirittura intorno al 10%, che sarebbe strana vista la situazione economica, quindi penso che ci sia un po' di delusione, ci sia la gente abbia fretta, ne sono perfettamente consapevole, lo sento ogni giorno, però a tutti dicono i conti li facciamo alla fine, non oggi.
Ma chi è che vuole l'espulsione di Tosi? C'è qualcuno che
escludo che qualunque persona che ha a cuore il bene di Verona e della Lega voglia l'espulsione di Tosi.
D'accordo, qualcuno che ha
quindi solo pensarle è una stronzata,
solo pensarle è fantascienza, è una stupidaggine colossale.
Non penso che nessuno sia passato per l'anticamera del cervello di prendere provvedimenti in confronti di sindaci che poi sono pagati e votati per fare sindaci.
Sì, ma qualcuno vicino
a Verona, il sindaco di Varese amministrasse male Verona o Varese.
Ma qualcuno vicino a Bossi può aver avuto l'idea, beh, basta con questo Tosi che parla, cacciamolo.
Non penso.
No.
Non penso e spero di no.
Spero di no. Vabbè, grazie. No. Un abbraccio.
Grazie a voi. Un saluto. Posso fare il saluto a Federico? Un secondo.
Come Federico? Aspetta. Ma che?
A 8A è un padano. Ciao.
Ciao.
Ecco, grazie.
Ma cos'è?
È mica Radio Bubù questa qui.
Grazie.
Un abbraccio.
Anche Radio all'ascolto,
Grazie. Luciano, provincia di Vicenza.
La radio fa pure dei Garfiglio e tutto finito.
Luciano dalla provincia di Vicenza.
Sì, ciao.
Buonasera Luciano, radio, dica.
Buonasera, ciao. Niente, volevo intervenire solamente per dire che avrei in mano la soluzione per evitare ancora gli interventi dei Black Bloc a Roma.
E quale sarebbe?
La situazione di Roma. Cioè far intervenire pesantemente il capo della polizia, Manganelli.
Sei un genio.
Manganelli.
In che modo, scusi?
I Manganelli. La polizia tiene in mano il manganello.
Ah, lei dice manganellate. Manganellate, esatto. A più non posso. Bene,
sarebbe anche la certezza del diritto in questo caso.
Vabbè.
Abbiamo chiuso così con
Claudio da Rimini. No, ne voglio fare un altro. Claudio da Rimini.
Oh, buonasera.
Dica velocemente, Claudio. Allora, un epitaffio.
Sì, saluto
epitaffio.
Lei. Sì. E io volevo dire.
Epitaffio mi sembra esagerato. Comunque.
Paragonare chi se n'è andato da Forza, dal Popolo della Libertà, con Scilipoti, scusate se torno su di lui, ma mi sembra.
Ma uno era alla maggioranza ed è passato all'opposizione. Un altro è passato dall'opposizione alla maggioranza. Che differenza c'è? Scusi.
Sia bravo, io non la richiamerò mai più.
Ha scelto? No, che c'entra?
Ha scelto, se lei sente il discorso ha scelto di andare con idee diverse contro una persona che non stima più.
E perché? Invece Scilipoti che ha fatto? E invece
Scilipoti? Scilipoti si è preso una sedia, lo sa lei e lo sanno tutti.
Ah, questa è la sua valutazione politica. La richiamo lunedì. Ciao David.
Ci vediamo lunedì.
Ciao.
Sarebbe da chiudere tutto, perché... Buonasera. Preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamolo com'è.
E la patonza deve girare.